attualizzare, col quale abbiamo dei rapporti abbastanza strani, come vedremo, per molti motivi, e di conseguenza è opportuno ragionarci sopra un po' meglio di quanto non si faccia normalmente. Allora, torniamo alle metropoli, alla nascita delle metropoli. Tra l'altro, come credo di avervi detto, abbiamo fatto questo convegno online la settimana scorsa, che era dedicato alle megacities, che sono le megalopoli, che sono questa nuova figura, perché uno poi un minimo di definizione deve anche farla. Quindi le metropoli sono delle città dove c'è più di 1 milione di abitanti, le megalopoli sono delle città dove ci sono più di 10 milioni di abitanti. Andiamo in scalando. E per farvi capire quanto è stato effettivo ed efficace questo processo, che comincia appunto a fine Settecento, dovete sapere che qualche anno fa si è verificata una cosa storica per l'umanità, ovvero sia più della metà dei cittadini del pianeta risiedono in città, cosa che prima era del tutto inconcepibile, perché la popolazione era dispersa sul territorio. Tra l'altro, cosa che nessuno ha ben messo in luce, è il fatto che una delle prime radici della crisi ambientale è esattamente questa. Perché finché la popolazione era diffusa sul territorio, era in grado di, come dire, accudire e gestire il territorio con molta più accuratezza, a partire dalle questioni di base, no? La pulizia dei fossi, la rimozione dei materiali nei boschi, tutte queste cose qui. Da quando abbiamo abbandonato il territorio a se stesso, il territorio poi rischia quello che vediamo quasi tutti gli anni, quindi incendi immensi dovuti al fatto che i boschi sono totalmente abbandonati, non c'è nessun tipo di gestione, il fatto che appunto i territori stessi subiscono una serie di cicli molto strani, per cui in Italia abbiamo recuperato più del 10% della popolazione boschiva, non perché si siano piantati i boschi, ma perché si sono abbandonati i campi. E come avrete notato, la natura ha una tendenza a riprendersi ciò che è suo piuttosto marcata, no? Se vi ricordate, qualche mese dopo il lockdown improvvisamente c'erano di nuovo i pesci nei porti, gli animali per strada, cioè, sembrava che qualcuno avesse detto avanti, tornare tutti qui, che sti rompicoglioni sono chiusi dentro casa. Più o meno l'idea generale era quella. Quindi il passaggio dalla quella che si chiama economia primaria ad un'economia secondaria segna significativamente questi anni, cioè seppure comincia a fine Settecento, noi continuiamo a, non dico scontarne, ma a viverne le conseguenze, diciamo, usiamo dei termini un po' più, come dire, neutri, ok? E questo, abbiamo detto, succede perché nel momento in cui si impianta una fabbrica in una città, i cambiamenti che vengono imposti alla città stessa e ai territori circostanti sono... Vabbè, ma non doveva essere una cosa così immediata. Hai visto che roba? Grazie mille. Allora, adesso, scusate, ma a questo punto. Dicevamo, quindi, i cambiamenti sono profondi. Perché? Perché improvvisamente c'è bisogno che la gente, soprattutto quella che lavora, vada e rimanga in città. Cosa che prima era del tutto peculiare, nel senso che, se vi ricordate, le città erano fondamentalmente degli spazi dove si faceva un certo tipo di scambio e dove ci si riparava in caso di problemi di sicurezza, incursioni, guerre, insomma, diciamo che erano dei luoghi dove si andava in certe circostanze, ma normalmente no. In questo caso, invece, la città diventa la residenza, no? Della gran parte di quelli che vanno a lavorare in fabbrica, perché la fabbrica improvvisamente è un luogo di lavoro. A voi queste cose sembrano ovvie, ma non lo sono affatto, nel senso che sono una serie di concetti che si cominciano a mettere in forma in quel momento, poi pian piano vengono perfezionati fino a quello che per noi è normale, ossia per noi è normale che uno viva da una parte e lavori da un'altra. Ma fino alla fine del Settecento questo non era normale affatto, perché si viveva e si lavorava negli stessi spazi. Pensate che era agli artigiani che prendevano gli apprendisti vivevano a casa degli artigiani, il regime di come dire, retribuzione contava sul fatto che venivano dati vitto e alloggio, c'era una serie di cose, insomma era un altro mondo, no? Completamente. E anche la città era un'altra città fino a tempi recenti, nel senso che un libro che dovrei avervi già menzionato, che si chiama Perdersi, l'uomo senza ambiente, di un sociologo italiano che si chiama Franco La Cecla, no, allora segnatevelo se vi interessa il tema, è un bellissimo libro, e racconta appunto dell'evoluzione delle città. E a fine Ottocento, mi pare, se non sbaglio, sì, c'è il nuovo regolamento della città di Palermo, che sono due pagine di divieti di cose che per noi sono assolutamente fantascientifiche, ovvero sia c'è il divieto di tosare le pecore in piazza, c'è il divieto di appendere la carne a seccare nei cortili, c'è il divieto, una serie di divieti che noi guardiamo e diciamo, ma quando mai? No, prima era così, prima le città erano dei posti dove dopo questo momento di improvviso assembramento continuavano una serie di attività completamente diverse da quelle a cui siamo abituati noi, c'era la produzione interna, c'erano degli spazi di coltivazione, certe città ancora, questo si vede a Roma ad esempio, ci sono dei passaggi che tu passi dalla metropoli alla campagna piena, per un lungo periodo di tempo sotto casa mia facevamo la fila con le pecore per andare a lavorare, quindi insomma non è una questione particolarmente strana, è che in questi nuovi tempi sembra estremamente esotica l'idea, però non lo è affatto, cioè le città sono cresciute insieme a noi e pian piano sono diventate quello che sono diventate per opera del famoso paradigma di cui dovremmo aver parlato la volta scorsa, che è il paradigma della divisione, no? Vi ricordate? Out, out, allora o fai lavoro o fai altre cose, e ovviamente noi abbiamo scelto le altre cose e il lavoro non c'è più in città, quindi come avrete notato. Chiaro che da certi punti di vista è un passo avanti, perché c'erano certi lavori che erano imbarazzanti, no? Le tintorie, le pelletterie, hanno inquinato l'anima dei famosi mortacci loro, hanno fatto dei disastri totali, eccetera, eccetera, però comunque fa parte della nostra, no? Del cammino della nostra specie. Vi ricordo che l'out-out lo scriviamo così, perché è sempre latino. Allora, quando cominciano queste benedette città ci si trova con una serie di problemi inediti, ovviamente, perché fino ad allora non c'erano mai state, quindi vi ricordo che la prima metropoli è stata Roma, dopodiché tra Roma e il 1820 non ce ne sono state più, nel 1820 Londra supera il milione di abitanti e diventa la prima metropoli moderna, seguita poi da Parigi, ovviamente, più o meno, credo che avrete mai in mente più o meno di che parliamo. Quindi ci troviamo tutta sta gente in città, e tutta sta gente in città come c'è finita e perché c'è finita? C'è finita perché ci sono le fabbriche, come abbiamo detto. Ora, se non ricordo male, abbiamo anche parlato della retorica del lavoro con voi, o no? Pare di no, così a occhio. Beh, ok. Allora, dobbiamo fare un piccolo passo indietro e capire una serie di piccole questioni molto importanti, che sono ancora oggi ovviamente molto importanti. Allora, il lavoro, anche se noi abbiamo l'articolo 1 della Costituzione che dice che siamo una Repubblica fondata sul lavoro, eccetera, eccetera, per la gran parte della storia del genere umano è stato ritenuto un'attività da evitare come la peste. Come la peste. Lavorare era svilente, faticoso, abbrutente, metteteci quello che volete, insomma, comunque lavoravano i più sfigati di tutti, che di solito erano schiavi, non a caso. Schiavi o perché per conquista, o per debiti, o per giustizia, insomma, di fatto, no? Vi ricordo che, vi ricordate come si chiamavano le imbarcazioni della Repubblica di Venezia? Si chiamavano galere. Indovina un po' com'è che poi la galera si è chiamata galera, perché, no? Ci sono una serie di passaggi simbolico, semantici in queste cose, però di fatto, appunto, il lavoro, no? In napoletano si chiama travaglio, che è anche il parto, quindi ci sono tutta una serie di associazioni che, guarda caso, non sono mai divertenti. Questo perché? Appunto perché lavorare era un'attività che non era contemplata fra quelle degne di un essere umano. Tant'è che c'era la categoria in latino dell'animal laborans, cioè l'uomo che lavorava, nel senso proprio, come dire, greve del termine, veniva considerato poco più di una bestia. E la categoria invece umana, quella nella quale sviluppavi le migliori tue attitudini, era quella dell'ozio. Tant'è che negozio, di nuovo, si chiama così perché è la negazione dell'ozio. Quindi, come vedete, ha senso. Ok. Quindi, tanto per ricordarvi, visto che abbiamo tirato in ballo Roma Imperiale, a Roma Imperiale c'era un giorno di ferie ogni due. Che devo dire, doveva essere proprio male come tipo di impegno, no? Anche perché, insomma. Allora, che succede? Che durante l'Ancien Régime, come abbiamo visto, sta cosa più o meno viene mantenuta così, nel senso che quelli che nascevano male, come abbiamo, vi ricordate gli status ascritti, se nascevi con le persone sbagliate, nella famiglia sbagliata, facevi quello per tutta la vita, ti era toccato, arrivederci e grazie, e si andava avanti così. Ora però, quando cominciano le fabbriche, c'è bisogno di tanta gente che lavori. E soprattutto che vada a lavorare in condizioni completamente inedite. Perché fino ad allora, come abbiamo detto, il lavoro era nella gran parte dei casi un lavoro in campagna, quindi un lavoro che era inserito all'interno dei cicli stagionali, all'interno dei cicli giornalieri, dipendeva dalle condizioni meteorologiche, no? Era tutta un'altra cosa rispetto a 8, no, 8 ore magari, 16 ore di turno, perché all'inizio erano turni abbastanza impegnativi. 16 ore di lavoro dentro un posto dove era indifferente che piovesse, fosse giorno, fosse notte, nevicasse, non, era uguale, stavi lì, no? Quindi anche per questo, anche per noi questa cosa è ovvia, al tempo non era ovvia per niente. E la gente non è che fosse proprio entusiasta di andarsi a infilare in simili contesti, anche perché erano bui, freddi, puzzolenti, pieni di fumo, insomma, credo che abbiate visto qualche film che possa darvi un'idea del clima industriale del tempo. E quindi serviva, in qualche misura che il lavoro venisse riconfigurato nell'immaginario, cioè non fosse più la penitenza, no? Vi ricordate l'ordine benedettino dice ora et labora. Ecco, il labora è la parte della penitenza, tanto per rimanere sempre lì, quindi di nuovo, no? Il lavoro andava invece costruito come un'attività degna, anzi, un'attività che in qualche misura ti facesse essere sempre più degno, permettesse la tua crescita, eccetera, eccetera. Non so se sentite già i primi echi di quello che ci raccontiamo noi, no? Oggi come oggi, lavorare è il modo per realizzare se stessi, per entrare a far parte della comunità, per essere cittadini attivi. Siamo una repubblica fondata sul lavoro. Sono passati 300 anni e la retorica del lavoro è cambiata da così a così. Perché? Perché occorreva gente che lavorasse. E anche se morivano di fame, la gran parte avrebbe preferito continuare a morire di fame in campagna, all'aria aperta, senza quelle puzze orribili, eccetera, eccetera, che non andare a farsi un culo così in fabbrica. Che per certi versi era affascinante perché, come credo di avervi accennato, era la prima volta nella storia dell'uomo che accadevano cose dove l'uomo non faticava direttamente, no? Perché fino alla scoperta del motore, qualunque tipo di attività era fatta dall'uomo o fatta da animali sotto la supervisione dell'uomo, non c'erano alternative, salvo la vela, la navigazione a vela. Quindi capite che da un punto di vista di impatto sull'immaginario era comunque una serie di, no, novità sconvolgenti proprio, ecco. E per cui una quota di fascino c'era evidentemente, però questa quota andava in qualche modo incrementata e soprattutto poneva un problema a monte. Secondo voi, facciamo una domanda di quelle quasi universitarie, tra l'idea di status ascritto di cui abbiamo parlato l'altra volta e l'operaio in fabbrica, c'è qualche difficoltà? Crea qualche problema? Sì, no, ma parlo proprio di come dire, di una sfera concettuale. Cioè, l'idea di status ascritto è quella di operaio. Secondo voi vanno d'accordo? Vi ricordate che vuol dire status ascritto?
Qualcosa che ha acquisito dalla nascita.
Bravo. Allora, cosa implicherebbe che tu sia operaio per status ascritto? Vedete? Classi sveglie. L'idea, questa cosa dell'operaio, questa comparsa della figura dell'operaio è stata il momento in cui noi siamo passati effettivamente all'organizzazione sociale come la viviamo noi oggi. Perché è stato il momento in cui la dinamica degli status ascritti è saltata. Perché fino ad allora, tutte le nuove professioni che erano arrivate comunque erano state inserite nelle gilde precedenti, nelle corporazioni precedenti, avevano fatto finta che più o meno fossero come quelli che, eccetera, eccetera, eccetera. L'operaio però era troppo diverso e ne servivano troppi. Capite? Non c'era modo di infilarlo con corporazioni di qualche altro genere perché l'avrebbero devastate, perché improvvisamente questi erano 500 e si trovavano in 150.000, vi potete immaginare le conseguenze, ma poi anche oltretutto non c'era proprio modo per farci rientrare, perché questa era gente che faceva cose che non si erano mai viste, quindi non c'era modo di dire, vai, questo più o meno è come uno che lavora in cava, perché, no? Ecco. Quindi, dagli status ascritti, come abbiamo detto, ovvero sia gli status che vengono in qualche modo assegnati alla nascita, dal fatto di nascere in qualche tipo di contesto, si passa ai famosi status acquisiti, ovvero sia quelli che si è liberi, tra virgolette, di scegliere. È chiaramente un processo che non è che avviene dall'oggi al domani, no? Perché inizialmente comincia con questa specie di eccezione per gli operai che, sebbene nascessero, che ne so, bottai, pecorari, mezzadri, qualunque cosa, potevano andare a fare questa nuova cosa, che era, come abbiamo detto, una novità assoluta. Però queste sono quelle classiche dinamiche che, una volta che cominciano, poi non le fermi più. Perché se era logico che io facessi il lavoro di mio padre per la tradizione, se improvvisamente non è più logico che io faccia il lavoro di mio padre, allora io mi chiedo perché devo poi seguire la religione di mio padre, perché devo fare le stesse appartenenze politiche di mio padre, perché devo dar retta a tutte le tradizioni precedenti, no? Piano piano, dall'idea, da questa breccia, diciamo, nel muro della tradizione, deriva il fatto che invece, che è quello che noi consideriamo la norma, tanto per cambiare, che io possa scegliere qualsiasi cosa. Anzi, oramai siamo arrivati dall'altra parte della barricata, per certi versi, tanto che diventano oggetto di scelta anche cose che sono un attimo più complicate da scegliere, no? Pensate, per esempio, vi viene in mente qualche esempio di status ascritto ancora vigente? Cioè, se vi dovessi chiedere all'esame, mi faccio un esempio di status ascritto. Cosa che potrebbe capitare?
Notario.
No. Magari per i notai, no, parliamo di cose più pertinenti a voi, cose che abbiate anche voi. Il sesso, ad esempio, è uno degli status ascritti. L'età è un altro stato ascritto. L'appartenenza continua a essere uno status ascritto, nella gran parte dei casi, evidentemente, no? Chiaramente, se ecco, meno male che abbiamo la Vespa, un'ape, forse se ne andrà a morire ammazzata, va bene. Però, come vedete, non è che siano tantissimi. Per certi versi anche la religione, soprattutto nei primi anni di vita, perché nasci in una famiglia, di solito ti trovi lì e finisce che fai quello che si fa in famiglia, però, come vedete, sono pochi e non vengono immediatamente alla mente. Prima erano tutti. Qualunque cosa tu dovessi fare nella vita già era scritta, predisposta, definita da dove eri nato. Vi ricordate? Se eri nobile anche se eri un perfetto imbecille e non capivi niente di nulla, come i nostri Savoia, che sono ormai 200 anni che vanno avanti ad essere perfetti imbecilli, però sono sempre Savoia, e via discorrendo. Improvvisamente adesso no, puoi cominciare a scegliere. E arrivi a fare delle scelte relative appunto a parti e a questioni che sono un tantino più, come dire, dotate di senso, chiamiamole così, no? Devi decidere cosa fare, dimmi.
No, la domanda è sempre sui status ascritti, anche tipo, perlomeno in Italia, la religione può essere considerata un status ascritto?
Per un lungo periodo lo è stata.
No, nel momento in cui il bambino viene battezzato anche...
Esatto.
Ecco,
diciamo che quel passaggio lì è quello liberatorio, perché prima venivi battezzato ed eri cattolico, fine. Adesso puoi decidere di sbattezzarti, puoi decidere di cambiare religione, è lecito, prima non lo era. Questo è il punto centrale, più o meno, insomma, poi diciamo che sono questioni non formalmente sancite. Ci sono ancora delle tradizioni e delle culture nelle quali questi fatti invece sono, come dire, ex diritto, come per esempio nelle caste indiane dove sopravvivono. Le caste indiane sono delle organizzazioni di questo genere dove la tua nascita in una casta implica praticamente l'intero spettro delle tue scelte per sempre. Cosa potrai mangiare, di che colori ti potrai vestire, le stoffe, la gente con cui potrai parlare. Cioè una cosa assolutamente dal nostro punto di vista inaccettabile. Ma il nostro punto di vista di oggi, perché da noi funzionava più o meno così fino all'altro ieri fondamentalmente. Allora, quindi dicevamo che questa mina, questo crack nella questione delle tradizioni e delle ascrizioni porta con sé, come vedete, delle conseguenze enormi, ovvero sia il fatto che ognuno possa scegliere, almeno in linea teorica, il tipo di lavoro che vuol fare da grande, il tipo di compagnie che vuole frequentare, il tipo di inclinazione sessuale, il tipo di configurazione sessuale, perché chiaramente accanto a questo discorso ci sono tutta una serie di, no, progressi, come li abbiamo chiamati finora, tecnologici, scientifici, igienici e via discorrendo, per cui le cose pian piano, no, lo spettro delle possibilità si amplia. Probabilmente pure troppo, che è uno degli oggetti su cui, dei temi su cui ci concentreremo oggi. Perciò, fin qui ci siamo? Torniamo a bomba. Siamo nelle prime metropoli, tutto quello che vi ho detto sta per iniziare ad accadere, ma non è accaduto. Come abbiamo detto, ci si sta cominciando a chiedere che come si fa a convivere con tutta sta gente mai vista, perché tra l'altro vi ricordo che il tema della convivenza con l'altro è un tema che nasce insieme alla metropoli. Tant'è che inizialmente i teorici delle metropoli sono persone che si pongono il problema dell'incontro tra degli spazi adatti, eccetera. Insomma, ora non vi voglio far stare a fare per esempio la storia architettonica di Londra e urbanistica, però Londra viene rifondata fondamentalmente nel 1666, sì, perché c'è il grande incendio che la sdraia completamente, e viene ricostruita in modi completamente diversi da quelli precedenti. Tra l'altro, tanto perché vi facciate un'idea, un quadro un po' del come la cultura è andata avanti fino a pochissimo tempo fa, non so se avete mai sentito parlare di Christopher Wren. Christopher Wren, scritto così, tanto ve lo dico ma non vi frega niente, diciamo, a meno che non siate, è in pratica il responsabile dell'impianto di Londra oggi. Cioè Londra è stata ridisegnata sulla sua intuizione. La sua intuizione però è quella che ha segnato anche tutto il gergo con cui noi concepiamo la città. Perché Christopher Anchiera era uno che stava facendo degli studi sulla circolazione del sangue negli animali al tempo. Perché non era un architetto. A quei tempi c'erano questi filosofi naturali che facevano un po' tutto. E stava nascendo una cosa che si chiama Royal Society, che poi è diventata una delle cose, delle associazioni scientifiche più importanti del pianeta. E facevano degli esperimenti che erano terrificanti, nel senso che squartavano i cani, gli attaccavano dei mantici ai polmoni per vedere se funzionava. Insomma, delle cose che noi oggi grideremmo proprio, no, all'orrore più totale, al tempo erano normalissime. E quindi stavano facendo questi studi sulla circolazione sanguigna e improvvisamente si erano accorti che il sangue veniva pompato dal cuore, girava, no, tutti questi concetti erano nuovi. E Christopher Wren, che era una persona molto intelligente, dice: ma a me l'idea della circolazione sanguigna mi ricorda molto, può essere secondo me un buono schema per interpretare il movimento nella città. Ecco perché noi oggi parliamo del traffico come circolazione, perché non è ovvio. Solo che lui ha concepito la città esattamente come un sistema di arterie e di vene che avessero dei sensi, no? Quindi sensi unici, tutte queste cose fino ad allora non c'erano. Non so se vi rendete conto della cosa. Quindi noi abbiamo un modo di pensare la città e il modo di muoversi nella città che deriva dai primi studi di fisiologia animale attraverso delle traslazioni di senso che sono quelle che hanno costruito questo discorso. Per noi è ovvio. Ma di nuovo, l'ovvio è qualcosa che va regolarmente riesaminato, perché appunto è un ovvio che si è generato da qualche parte nel tempo, non è sempre stato lì. Non so se è chiara sta cosa. Col corpo, come abbiamo già visto, è un ovvio che si va sedimentando da Platone, quindi stiamo ben prima. Però è interessante saperlo per capire un po' quali sono appunto le dinamiche attraverso le quali le cose avvengono. Quindi Christopher Wren si ispira a queste povere bestie massacrate e torturate per il bene della scienza e propone di fare la città in questo modo. La città di conseguenza diventa, sin da allora, diversa da prima, perché anche le città che erano grandicelle ma non erano metropoli erano degli spazi dove si viveva. No, pensate a Roma. Roma c'erano le terme, c'erano i fori, c'erano degli spazi comuni dove tu andavi per stare lì. Non è che ci passavi. Andavi, ci passavi la giornata, stavi tranquillamente, cioè potevi fare i tuoi affari, avere occasioni amorose, giocare a dadi. Erano spazi continuamente vissuti. Nel momento in cui Wren invece adotta questa idea della circolazione, tutte le varie vie della città diventano degli spazi dove si passa, dove non è previsto che tu ti fermi, che è come oggi ancora. No? Oggi puoi fermarti in certi posti, in certi spazi ben definiti, ma di solito la cosa che ti viene in mente è circolare, circolare, no? Quelle cose, gli inviti dei vigili, che uno può anche dire perché devo circolare, io sto fermo qua, no? Perché? No, non è contemplato, perché in quell'ottica là il movimento nella città diventa fondamentale, un movimento che abbia un fine, quindi tu devi andare da A a B, basta, non è contemplato che tu ti fermi in mezzo a C per esempio e stai lì. E questo, come se ci avete fatto caso, per esempio, può stare al pari con le ordinanze di alcuni comuni del nord dove è proibito stare seduti sulle panchine, no? Tutte queste cose che ancora oggi, come vedete, tornano, perché l'idea è che la città non è uno spazio, è uno spazio funzionale, non è uno spazio da vivere. Prima in città c'era qualsiasi cosa, c'erano i saltimbanchi, c'era la gente che portava le merci, le metteva in vendita dovunque, c'erano i venditori ambulanti che giravano urlando, doveva essere un casino infernale oggettivamente, cioè non so se ce la faremmo noi a vivere in un contesto del genere, però era un'altra cosa proprio. Altri modi di rapporto tra le persone, mancavano completamente i criteri per trovarle le persone, perché gli indirizzi, quando è che appaiono? Dopo Cartesio, guarda un po' i casi della vita, no? Come abbiamo detto l'altra volta, vi ricordate, Cartesio riduce l'intera configurazione dello spazio, no? A due coordinate astratte, due coordinate numeriche come quelle del vostro GPS, manco a dirlo, tant'è che stiamo lì. Però vuol dire che comincia a implicare il fatto che tu possa essere costantemente rintracciabile. E allora questa cosa viene recepita da chi di dovere. Chi è il chi di dovere? Per esempio quelli che riscuotono le tasse, per esempio quelli che portano le chiamate all'esercito, che ogni volta diventavano matti per trovare qualcuno, perché questi non avevano una... stavano in zone fondamentalmente, no? Però non c'erano gli indirizzi. E allora che succede? Che a Parigi, dopo la Rivoluzione Francese, che mostra quanto sia pericoloso avere delle strade strette, difficili, con le barricate, la gente te tira la roba addosso, insomma questa cosa, no? Parigi diventa quella che diventa oggi per evitare che si possano rifare le rivoluzioni. Quindi bei viali larghi, belli spazi molto ampi, gli Champs-Élysées, tutte queste Rue de Rivoli, no? Tutti questi spazi enormi, non sono, al di là del fatto che i francesi sono megalomani e vabbè, però hanno il senso dell'evitare che succeda di nuovo quello che era successo prima. Quindi anche Parigi, quella che vedete oggi, non c'entra niente con la Parigi del prima della rivoluzione. E questa riconfigurazione porta con sé delle cose nuove, tipo le vie con dei nomi, tipo i numeri civici, tipo gli indirizzi, che venivano talmente mal visti dalla popolazione che quelli che andavano a mettere quelle targhe che voi conoscete bene di marmo con i nomi delle vie, ci andavano con lo scorta dell'esercito, perché la gente li ammazzava altrimenti, perché era un atto di dominio, nel senso che venivano cambiati i nomi delle strade, perché non è che non ci fossero i nomi, c'erano, ma erano informali ed erano legati alla vita specifica del luogo, no? Quindi c'era il canto degli amanti, c'era la piazza dei buoi, tutte cose che erano chiaramente connesse con quello che succedeva. Tant'è che anche oggi, se guardate, spesso e volentieri c'è scritto già via del, no? Cioè via Rossi, già via del Palo, o cose di questo genere. Perché? Perché la toponomastica è comunque un atto di dominio sul territorio. È un modo attraverso il quale il potere ti dice dove devi stare. Allora, se tu abiti a via Paolo Rossi 52, io te devo trovare lì. Quando vengo a cercarti con la cartella delle tasse, quando vengo a cercarti per chiamarti all'esercito, tutti questi momenti nei quali tu tenderesti a darti fuggiasco perché magari era meglio evitare, io devo sapere dove trovarti. E se non te trovo lì e te trovo altrove, ti chiedo perché. E sono tutte cose nuove, che non c'erano. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, tutte queste cose che a noi appaiono naturali, tra virgolette, non sono naturali per niente, sono successe negli ultimi due secoli e mezzo, grosso modo, no? La vita è completamente cambiata, noi oggi siamo molto più incastrati di loro, no? Questo processo di fissazione del soggetto nello spazio urbano è peggiorato in modo, peggiorato, scusatemi, l'accento valoriale, ma è peggiorato perché noi adesso abbiamo nei nostri domicili, siamo bloccati perché abbiamo lì l'acqua, abbiamo il gas, abbiamo la rete, abbiamo l'elettricità, abbiamo tutta una serie di cose per le quali devi stare là, dove vai? Non te ne puoi portare dietro, no? Adesso abbiamo il wifi in linea di massima, però per tutto il resto non c'è più modo. Prima non era così, prima eri molto più libero, prima se volevi andare via, fine, non c'era problema, c'era la vita di vicinato, c'erano interi isolati che vivevano in promiscuità più o meno assortita, non c'erano le porte, no? Le cose che appunto per noi sono strane, ma che configuravano un altro tessuto urbano, un altro tipo di, come dire, di consistenza dei rapporti, no? È un altro tipo di concezione della proprietà, tra l'altro. Quindi, tutto questo per dire cosa? Che appunto cambia la metropoli in modo drastico nel tempo, e uno degli aspetti per i quali cambia è evidentemente questa redistribuzione degli spazi, questa sanificazione degli spazi per molti versi, perché accanto a questi processi di dominio ovviamente ci sono anche altri processi che tendono a risolvere alcune questioni che con la densità nuova sono insopportabili, per esempio la gestione dei rifiuti urbani, la gestione degli escrementi, no? Diciamo, se leggete dei romanzi dell'epoca vedrete che c'era da Parigi, per esempio, c'era una perenne colonna dei carri che usciva, che erano tutti carri pieni di cacca che veniva portata in mezzo ai campi per poter essere gestita e smaltita, perché insomma non c'erano le fogne nelle città romane, tipo Roma ancora c'erano quelle dei romani che avevano avuto l'occhio lungo, ma nel frattempo la cosa si era un po' persa, per cui la gente piava e buttava la roba dalla finestra. Non so se vi ricordate Benigni con i film, quelli che si affacciano a finestra e fanno pipì da sotto, chi c'è, ecco, più o meno funzionava così, quindi doveva essere degli ambienti che non li voglio manco più in considerazione. Però tutta questa cosa chiaramente nuoceva alla salute e quindi pian piano viene risolta. Perché? Perché dopo la questione appunto della fabbrica, la risorsa più importante per gli stati e per le economie del tempo diventa il maschio adulto, più o meno adulto, diciamo, l'adultità cominciava presto, intorno ai 14 anni, però insomma, ecco. Perché? Perché era quello che lavorava in fabbrica, era pure quello che andava in guerra, e quindi insomma aveva tutta una serie di aspetti che erano piuttosto significativi, ed era la risorsa. Più maschi adulti aveva uno Stato e più era potente. Quindi in qualche misura lo Stato doveva gestirli un po' meglio, perché all'inizio, no, le fabbriche per come erano concepite erano dei posti dove si moriva molto rapidamente. Ora, vi faccio presente, questo è, come dire, un po' brutale, ma credo che sarebbe il caso che ci faceste caso, che una delle conseguenze di questa costruzione del lavoro come attività quasi sacrale è che noi, come dire, tendiamo a non vederne ancora oggi l'aspetto cruento. Voi saprete che oggi noi abbiamo 3 morti sul lavoro al giorno. E non ci fa caso quasi nessuno. Tant'è che le chiamiamo morti bianche. Come a dire, vabbè, sì, sei morto, però sei morto per un buon fine, sei morto in un contesto positivo. Cioè, non so se vi rendete conto di che razza di escamotage anche mentale è considerare le morti sul lavoro come delle morti meno importanti, meno drammatiche, perché tu comunque sei morto, cioè quello che, no, anche se è bianca, gialla, verde, l'effetto finale per te è che sei morto, e mori pure male nella gran parte dei casi. Non so se avete sentito le ultime questioni, l'attenzione scarsa per i macchinari, eccetera, eccetera. Però questo aver costruito il lavoro come un'attività quasi sovrumana porta con sé il fatto che tutto ciò che è collegato al lavoro per noi ha un tono diverso dagli altri. Cioè, una qualunque attività dove morissero 3 persone al giorno, noi la chiuderemmo de corsa. Oggi, o perlomeno diremmo che lo vogliamo fare, poi dopo questo è da vedere. Però, insomma, da un punto di vista di impatto, parliamo di cifre significative. Ancora oggi. Figuratevi che poteva succedere all'inizio, tanto per darvi, no, un po' il metro della questione. Quindi a un certo punto si rendono conto perfino gli imprenditori che quel tipo di ritmo e quel tipo di impegno cominciavano a diventare, erano troppi. Poi c'erano i sindacati che cominciavano a prendere forma, come avrete sentito, no? Per cui tra una cosa e l'altra si riesce ad arrivare a dei ritmi più civili. Ma c'è sempre un problema, nel senso che tutta sta gente ammucchiata nello stesso spazio genera altri tipi di problema, come abbiamo detto, per esempio l'ordine pubblico. Perché non sanno come commisurarsi con gli altri, non hanno niente da fare perché improvvisamente è comparso pure il tempo libero. E come vedete il tempo libero è un residuo del precedente modo di considerare il lavoro, che convive con tutta la retorica, no? Perché se ci fate caso, se il tempo in cui non lavoro è tempo libero, quello in cui lavoro che tempo sarà? Tempo carcerato, come ai bei tempi delle galere venete. Per cui no, vedete che la lingua ci dice cose, no? Questa dinamica che sembra tutta a posto, che tutti abbiamo capito che lavorare è la cosa più importante del mondo, a volte se crepa. In Italia, tra l'altro, abbiamo il 57,8% della popolazione che lavora, che vuol dire che c'è quasi la metà della gente che non l'ha ancora capita l'idea che dovrebbe, no? Ecco. Quindi vedete che ancora dopo tutti sti anni, soprattutto in Italia, che è una delle nazioni che si è modernizzata più tardi, perché noi ci modernizziamo di fatto intorno agli anni 60. Se andate a leggere gli scritti di Pasolini, Pasolini vi parla di una società che è ancora quella dell'ancien regime, tra una cosa e l'altra, le campagne, i preti, insomma delle cose che oggi ci sembrano fantascientifiche, ma succedevano veramente l'altro ieri. Parliamo dei 40 anni fa, non parliamo dei 250, che sono sempre pochi, ma comunque un minimo. Quindi, allora, questa dialettica, questa questione crea delle grosse difficoltà per quelli che la vivono. Perché? Perché, come vi ho detto prima, nel tempo primario, nell'economia primaria, che succede? Che tu hai sempre qualcosa da fare. Perché vivi in campagna, sei immerso nei ritmi della campagna, devi dipendere dal tempo esterno, per cui se piove stai a casa e rammendi, metti in ordine, fai cose. Se il tempo è giusto esci e fai quello che devi. Se t'avanza un minimo di tempo ti fermi sull'aia e fai 4 chiacchiere con qualcuno, di fatto c'hai sempre qualcosa da fare. Ok? L'idea che tu possa non fare qualcosa non esiste, perché comunque è tutto lì ed è tutto distribuito secondo appunto i tipi di impegno: la sera, le chiacchiere intorno al fuoco, se fa una cosa, se puliscono i semi, le sementi, si mette in ordine, insomma, no, ecco. Questo però per la fabbrica non vale più, perché tu c'hai, diciamo, le 12 ore in cui lavori e poi c'hai 12 ore nelle quali che se fa? Allora, qualche ora la dormi, ma mica tutte. In queste ore che non hai un tubo da fare, che fai? Di solito vai in una taverna, in un pub o dove sei, bevi e poi ti picchi con quelli che ci sono, il che crea qualche difficoltà ovviamente nella gestione delle cose. Per cui bisogna trovare un qualche genere di attività che ti permetta di impegnare il tuo tempo, possibilmente in modo, già che ci siamo, produttivo, perché l'idea è quella. E come vi dicevo, compare lo sport. Come per incanto, signore e signori, guarda caso, sin dalla metà del Settecento, tutta una serie di pratiche che prima erano, come dire, residuali, cominciano a entrare in sinergia per questo nuovo genere di attività, che poi nuovo relativamente, perché se vi ricordate le Olimpiadi, i giochi atletici, insomma, come al solito, nell'antichità avevamo capito un sacco di cose in più di quelle che poi nel frattempo non c'è stato più verso di capirle, ad ogni modo. Perché lo sport è una soluzione? Lo sport è una soluzione perché ha una serie di riflessi che sono, vanno molto più in là della semplice, tra virgolette, attività sportiva. Perché lo sport è un'attività che disciplina. Se vuoi ottenere risultati nello sport, devi entrare in un'ottica di ripetizione, no? Di allenamento, di sacrificio, tutte parole che per il protocapitalista sono oro, sono musica, perché guarda caso è esattamente il modo nel quale devi lavorare. Quindi, come vedete, piano piano, da diversi punti di vista, ma il modello dell'attività, sia in fabbrica che arrivo, che in altrove, diciamo, comincia a configurarsi in un certo modo. Dimmi.
Ecco il fatto che i filosofi della scuola di Francoforte, ad esempio, consideravano come un divertimento controllato, diciamo un qualcosa che...
E lei com'è che conosce la scuola di Francoforte?
L'ho fatto l'anno scorso, filosofia.
Ah, ecco, bello, bravo. Ottimo, sì, esattamente. E infatti adesso ci arriviamo, perché esattamente l'idea era esattamente quella. Allora, dicevamo che questo sport, appunto, ti permette di coordinarti con gli altri anche, perché questo sport è uno sport pubblico, non è uno sport privato. Cioè, tu sei tenuto a fare attività sportiva, non è che puoi decidere se la fai o meno. Ci sono dei posti nei quali ci si trova tutti insieme e si viene, no? Vi si insegnano coreografie, modi, eccetera, eccetera. Guarda caso, diventa poi, nel passare del tempo, lo strumento preferito dei totalitarismi e delle dittature, no? Pensate al fascismo, al nazismo, questi stadi enormi pieni di gente che faceva tutti gli esercizi in contemporanea, eccetera, eccetera. È un modo per costruire una forma di inquadramento, una forma di dipendenza dall'altro, una forma di armonizzazione con l'altro. Quindi non è semplicemente un, come dire, un pre-lavoro perché ti fa entrare in una certa ottica, ma è anche un eccellente pre-esercito, perché una volta che sei abituato a stare con gli altri, a fare le cose con gli altri, che queste poi siano marciare invece che saltare sul posto o fare un tipo di carica o di passo per attaccare gli altri, il passo è breve. Tu ti trovi un materiale che è predeterminato in qualche misura, è preconfigurato per una serie di impieghi che sono, guarda caso, proprio gli impieghi che servivano in quel tempo, sono quelle coincidenze buffe che però portano. E non solo, ma oltretutto ti trovi anche gente che sta meglio di prima, perché è allenata, perché ha una forma fisica migliore, perché è più, come dire, resistente alle malattie, è in grado di lavorare con più profitto, poi è meglio di così, no? L'uovo di Colombo. Infatti lo sport diventa uno dei criteri centrali fondanti delle diverse situazioni. Ci siamo qui? Ok, allora ci fermiamo un attimo e poi ricominciamo con la questione degli stati nazione, che è un'altra. Dicevamo che in quel famoso torno di tempo del quale stiamo parlando succedono un sacco di cose. Una di delle tante è la nascita degli stati nazione. Voi direte che ce frega a noi. Purtroppo, al di là del fatto che ci stiamo ancora immersi dentro, quindi tutto sommato è carino saperlo. Che vuol dire nascita degli stati nazione? Vuol dire che anche l'assetto geopolitico, il modo di concepire le forze statuali cambia, che fino ad allora c'era stata una discreta preeminenza degli imperi, come forse saprete, no? L'impero austro-ungarico, l'impero spagnolo, con situazioni di polverizzazione territoriale come in Germania e in Italia, per altri versi, alcuni stati che già più o meno si erano avviati come Francia e Gran Bretagna in quella direzione, però il tutto era ancora molto molto fluido e chiaramente si viene formando l'impero inglese in questo periodo, che sarà l'impero più importante che ci sia mai stato, diciamo, di fatto sul pianeta, a seguire il famoso impero spagnolo sul quale non tramontava mai il sole, no? Insomma, quindi tutta una serie di cose che cominciano appunto a far nascere questi nuovi vocabolari, queste nuove idee, perché fino ad allora l'idea di nazione non c'era. C'erano dei luoghi dove, come abbiamo detto l'altra volta, arrivava gente a comandare per motivi che non c'entravano niente col luogo stesso, che erano i famosi motivi dinastici, le discendenze, le alleanze matrimoniali, tutte queste cose qui. Ma a un certo punto ci si comincia a rendere conto che soprattutto gli eserciti di questi grandi imperi non è che fossero particolarmente belligeranti, nel senso che quando poi c'era da fare veramente a botta la gente tendenzialmente scappava perché li pagavano, ma insomma no, era tutta una, cioè, si combatteva per nessun motivo fondamentalmente, era un lavoro come un altro e quindi non è che andassero benissimo le cose e quindi forse un incentivo diverso. E poi comunque queste nuove dinamiche, anche se moderne, specifiche, portano verso questa cosa, quindi nascono questi benedetti stati-nazione. Ora, il problema qual è? Che tu puoi anche far nascere uno stato-nazione, ma non è che improvvisamente ed immediatamente quelli che ci abitano capiscono e si conformano alla tua intuizione. Quindi di fatto quello che noi vediamo è che queste sono dinamiche che vengono normalmente alimentate da minoranze più o meno illuminate, no? Alle quali poi dovrebbero seguire tutti gli altri che abitano sul territorio e che vanno in qualche modo convinti, ai quali va spiegato che effettivamente mo non sono più abitanti di Perugia, ma sono diventati italiani, che ne è sta cosa ovvia. Tant'è che, come vi ricorderete, come diceva Cavour, fatta l'Italia, ora bisogna fare gli italiani. E noi ancora non è che l'abbiamo ben capita sta cosa, e sono passati comunque, no, quei 200 anni più o meno, 180 quanti sono, grosso modo. Quindi è un processo complicato. Processo complicato che include una serie di necessità ulteriori da parte degli stati, che non sono semplicemente rivedere i confini, cambiare le forme di amministrazione. Nel frattempo, con questi procedimenti comincia a prendere piede quella che noi conosciamo come l'incubo, ovvero sia la burocrazia, che non c'era fino ad allora. Era diversa, era fatta in un altro modo. La burocrazia è un qualcosa che nasce con le nuove forme di amministrazione e con le esigenze di coordinamento delle aziende e delle industrie. Credo di avervelo accennato l'altra volta questo discorso. L'industria porta con sé un bisogno di coordinamento di processi molto diverso da prima. Perché l'industria ha bisogno di funzionare H24 con un flusso costante di materie e di materie prime ed energetiche in ingresso, un flusso costante di prodotti in uscita, quindi servono canali, servono strade, servono magazzini, serve una montagna di roba, tutto quello che sarebbe il famoso indotto dell'azienda, e serve che tutte le cose funzionino più o meno in sincrono, no? Vi ricordate che abbiamo fatto qualche considerazione sulla figura dell'orologio come il simbolo della modernità, no? Non è casuale. Il simbolo della modernità è l'orologio perché nell'orologio tutti i meccanismi in qualche misura sono costantemente coordinati e funzionano per ottenere una precisione di performance più o meno elevata. Continuiamo ancora oggi ad avere questo culto dell'orologio che è uno degli oggetti più inutili del pianeta oramai, ma ce l'abbiamo uguale perché risponde al nostro immaginario, che è l'immaginario meccanico di Cartesio di cui abbiamo parlato le volte scorse, no? Quest'idea che tutto sia legato da processi di causalità lineare, per capirsi. Quindi, tutto questo porta, come abbiamo visto, da una parte alla Rivoluzione francese e quindi alla presa di potere della borghesia che aveva principalmente tutte queste esigenze, dall'altra porta al dover creare, no, un qualche tipo di legittimità a questi nuovi stati, perché è che un giorno pianti una bandiera e dici, oh, oggi siamo la nazione della Repubblica Francese. Vabbè, tutti, cazzo, di che parli? Spiegaci. Allora, una delle cose importanti da fare era le lettere di nobiltà. Normalmente quando nasce una nuova nazione o comunque una nazione cambia pelle per qualche verso, ha bisogno di, come dire, rifarsi a degli esempi illustri precedenti. E qual era il miglior esempio disponibile in Europa di questo discorso? La Grecia. La Grecia è l'ideale, no? La cultura classica, la democrazia, l'arte, qualunque cosa, no? Era già successa in Grecia. E quindi non è casuale che tra le altre cose che iniziano in questo periodo ci sia l'archeologia. L'archeologia che non è l'amore per il reperto storico e la curiosità, o perlomeno non è soltanto, tanto che noi facciamo un discorso di vi ricordate, non è soltanto questo, ma è anche una forma di depredazione e di appropriazione. Se voi volete vedere il frontone del Partenone, non andate ad Atene, andate a Londra, perché è al British Museum. Se voi volete vedere dei tempietti di una bellezza mozzafiato greci, li andate a vedere a Londra, non ad Atene, perché gli archeologi inglesi andavano, studiavano, rilevavano, scoprivano e portavano a casa. Perché l'Inghilterra è stata la prima a dare il via a questa strategia di conseguenzialità. Si presenta sulla scena planetaria come l'erede della Grecia antica. Quindi quella che nella modernità ripropone gli stessi valori, le stesse etiche, le stesse combinazioni anche artistico-culturali e via discorrendo. Come abbiamo detto l'altra volta, a questo si somma, quindi l'archeologia, come vedete, è sì una scienza neutrale, tra virgolette, ma non tanto, perché nasce con dei motivi ulteriori. No? C'è sempre un sottotesto nelle attività. L'antropologia perché nasce? Perché cominciamo ad avere dei problemi a dar conto della diversità umana. Perché con il tempo della colonizzazione, con l'aumentare delle tecnologie e quindi degli interscambi intercontinentali, quelle piccole popolazioni italiane, che erano quelle che conoscevano 300 persone in tutta la loro vita, se vedono arrivare gente di colori diversi, che parla lingue strane, che non si capisce da dove salti fuori, e che sono questi esseri umani, oppure scimmie, animali e tutte quelle cose che saprete benissimo. Quindi l'antropologia a un certo punto nasce per dar conto dei popoli primitivi. Questo non lo vedremo nel dettaglio perché non vi interessa, però è interessante saperlo che è una scienza anch'essa di dominio. Tutte le nostre scienze sono anche scienze di dominio, che ci piaccia o meno. La sociologia nasce per aiutare la borghesia a capire che deve fare fondamentalmente, no? Dopodiché in certe istanze fortunate la critica, in altre diventa uno strumento di controllo e via discorrendo. Però tutto questo va contestualizzato effettivamente nel momento storico e per le ragioni che questo richiede. Quindi accanto all'archeologia, all'antropologia, eccetera, c'è l'alpinismo. E voi dite che c'entra l'alpinismo? C'entra e come? Perché i signori che fondano le nazioni al tempo si rendono perfettamente conto che non è semplicemente un problema economico. Tu devi riuscire a movimentare le emozioni della gente. Devi far sì che la gente ci tenga ad appartenere a quella nazione. Non deve volerle appartenere soltanto perché ottiene qualcosa, perché non basta. L'avevamo capito molto meglio allora che non oggi. E allora devono arricchire il panorama della nazione, devono donarle un cuore che batta, un motivo per il quale tu voglia andare in guerra e morire per la tua nazione, che non è una cosa banale. Ed ci riescono benissimo, pensate che ci siamo fatti due guerre mondiali, dopo, no? Con delle vittime inaudite e gente che si è sacrificata per la nazione. Quindi pensate quanto ha funzionato. E che c'entra questo? C'entra perché, se vi ricordate, abbiamo accennato la volta scorsa a quella famosa cosa che si chiama verticalizzazione valorizzante. Ovvero sia il fatto che, per una serie di ragioni che probabilmente esploreremo la prossima volta, noi attribuiamo più valore a ciò che è in alto. Allora che succede? Quando gli inglesi conquistano l'Everest, cosa fanno? Quando arrivano in cima? Piantano la bandiera, che da un punto di vista simbolico è l'affermazione del loro dominio su tutto il mondo, perché sono quelli che sono arrivati più in alto di tutti gli altri e nel punto più alto, che per la verticalizzazione valorizzante è il punto più importante del pianeta, c'è la bandiera inglese e tu sei orgoglioso come inglese che la tua bandiera sventoli dal posto più alto del mondo. Come sei orgoglioso come inglese che la tua bandiera venga elevata con l'inno ogni volta che vinci una medaglia alle Olimpiadi. Che guarda caso ricominciano pure loro. No? Sono quelle coincidenze un po' puffe. Le Olimpiadi ricominciano a fine 800, cioè un processo lungo. perché questa cosa, no? Perché lo sport inizia a metà 700, cominciamo a capire di che si parla, una cosa e l'altra, si formano le discipline, si formano le federazioni, e poi il buon Coubertin a un certo punto dice ok, è ora che ricominciamo con questa bellissima idea, ed è un'idea che guarda caso ha uno strettissimo legame con la questione politica. Perché ancora oggi, no? Se vi ricordate le Olimpiadi che sono appena finite, che cosa conti alla fine? Chi c'ha il medagliere più cazzuto? Ecco, non siamo cambiati per niente, ragazzi. Siamo noiosi, per molti versi. Però è quella l'idea. Le Olimpiadi nascono, sì, per permettere queste aggregazioni oceaniche, che comunque hanno un loro fascino, indiscutibile, no? Ma nascono perché offrono un'arena simbolica dove gli stati possono scornarsi senza dover fare la guerra, che non è una cattiva idea per molti versi, no? E quindi gli stati le pretendono per motivi di prestigio, una volta che le hanno fanno tutto quello che possono, lecito e non lecito, pur di ottenere delle messi di medaglie inaudite. Alcuni stati riescono a farlo anche senza nessun tipo di applicazione, come noi continuiamo a essere degli esempi assolutamente incredibili da questo punto di vista di successi sportivi, perché insomma il nostro stato ancora non ha capito niente a proposito, però va bene. Quindi, come vedete, il tema del prestigio nazionale è un tema immediato in quel periodo, no? Quindi prima l'Inghilterra con la Grecia, dopodiché attraverso tutta un'altra serie di fenomeni assortiti arriviamo alla nostra, come dire, personale questione, che con la fondazione del fascismo torniamo a Roma, evidentemente, no? Quindi il fascio Littorio, tutte queste cose, perché? Perché a un certo punto, no, arrivi tu che non sei nessuno e devi dire sì, non sono nessuno, ma vengo a nome di quelli che, come dire, no, hanno fatto fuoco e fiamme, si sono imposti. Quindi vedete che il corollario di attività che vengono poste in essere per rinforzare questa nuova dinamica è significativo. E lo sport ci rientra di nuovo, un'altra volta, perché? Non solo per le ragioni che vi ho detto finora, ma perché di fatto, ad oggi, è l'unico aggregatore emotivo che noi conosciamo. Lo sport riesce a movimentare una serie di sentimenti profondi di appartenenza, di riconoscimento, di orgoglio, come nessun'altra attività umana. Non ne abbiamo trovata un'altra che sia così potente, no? Così potente da farti andare in giro per strada con la bandiera di una squadra della quale non te ne è mai fregato un cazzo. Ha vinto la Roma l'ultimo scudetto, non mi ricordo manco più quando. Comunque, quando è accaduto, io sono andato in strada con la bandiera della Roma. A me non frega nulla. Cioè, io mi dimentico i derby, quindi vi lascio immaginare quanto posso essere commosso. Però, nel momento, quando l'Italia ha vinto i mondiali, eravamo tutti contenti. Poi ti chiedi, ma a me che cazzo me ne frega? Però, di fatto, quello che accade è che lo sport porta fuori dei sentimenti di riconoscimento nel gruppo, di orgoglio di appartenenza al gruppo, di sostantivazione del gruppo in simboli, che non c'è nient'altro in grado di farlo. Non ci sono altre attività umane che riescano a essere così incredibilmente efficaci, no? Voglio dire, parliamo del calcio, no? Il calcio è una delle attività che secondo me andrebbe chiusa. Se devo essere onesto, da un punto di vista etico è controproducente, perché ci sono dei giri di soldi allucinanti per il nulla. Però è anche vero che in quel nulla tantissimi trovano senso, soddisfazione, appartenenza. Come dire, è una cosa enorme, perché lo fanno nonostante sappiano perfettamente che hanno a che fare con dei mercenari ai quali non gliene frega un cazzo della bandiera, della maglia, di tutto quello che te pare, che sono disposti a qualunque cosa pur di farsi dare uno stipendio di un milione più alto di quell'altro, che verranno a combattere contro di te quando invece sono stati la bandiera in cui ti riconosci. Cioè, se vuoi essere razionale, c'è da spararsi. È che razionalità non è il giusto registro per comprendere quel fenomeno. Non so se questo è chiaro. Cioè, ci sono una serie di cose che accadono nella nostra società che si vorrebbe razionalizzata, ma che ci riesce pochissimo, che tu non le puoi capire da un punto di vista razionale. Perché quando tu te lamenti degli sbarchi, dei migranti che ti tolgono le cose, del fatto che li spicci, e poi non hai nessun problema che paghino 12 milioni l'anno uno che piaccarci un pallone, c'è qualcosa che non quadra da qualche parte. O no? Perché non c'è modo che tu possa giustificare quella spesa quando c'è gente che muore di fame, che non ha una casa, no, tutti i discorsi che si fanno molto belli. Ecco, questi discorsi molto belli poi li porti qui e dici, ma che cazzo siete matti? Avete pagato uno che non si sa chi sia 100 milioni, cifre iperboliche con le quali potevi risolvere tutti i migranti che erano venuti negli ultimi 5 anni? E? Quindi, di razionale, non c'è granché. C'è il fatto, resta il fatto, che lo sport è un movimentatore, uno strumento di creazione del consenso anche, evidentemente. No? Perché attraverso l'appartenenza segue una disposizione, una disponibilità a supportare, a fare ciò che viene detto, in qualche modo ad obbedire, perché abbiamo visto che lo sport è, come diceva la scuola di Francoforte, è uno strumento di controllo, anche. Quindi, come vedete, se io devo adottare questo paradigma, io lo sport non lo capisco. Perché questo paradigma mi direbbe che devo decidere se lo sport è un'attività fisica, un'attività emotiva, uno strumento di controllo, uno strumento di crescita, uno o l'altro. No, perché lo sport è contemporaneamente tutte queste cose. Perciò capite che è un fenomeno al quale non stiamo dedicando la giusta attenzione. No, l'idea che qualcuno possa passare anni ad allenarsi nella totale oscurità pur di poter andare a fare una gara che gli porta l'oro alle Olimpiadi è qualcosa che va capita in un altro quadro, perché non basta pensare che poi sì, vince l'oro alle Olimpiadi e te danno, che ne so, mi ricordo in Italia dei prezzi, tra l'altro dei premi neanche particolari, 150.000 euro, non mi ricordo. A Singapore 1 milione di euro, là comincia a diventare una cosa un attimo più sensata. Però, voglio dire, no, pensate ai fratelli a Bagnale, pensate a tutti i nostri medagliati di attività che poi dopo 15 giorni nessuno si ricorda più, perché, no, quindi, salvo casi molto particolari, è raro che ci siano sti grandissimi. Quindi lo fanno perché? Quello è il punto. Qual è il senso? Oh, tra l'altro lo sport offrirebbe, in purezza, diciamo, un modello effettivamente paragonabile anche a quello del lavoro, come abbiamo detto l'altra volta, no, come vi dico ora, che non eravate voi, ovvero sia la carriera, no? Perché il lavoro guadagna questo enorme credito presso di noi e viene, perché viene presentato come un percorso di vita durante il quale tu migliori progressivamente fino ad arrivare ai, auspicabilmente, livelli più alti, tanto per rimanere con la verticalizzazione, no? Quindi l'idea di carriera diventa una metafora della tua vita, fondamentalmente, no? E questa cosa va fatta, come dicevamo, con pazienza, con determinazione, con spirito di sacrificio, con capacità di accettazione di certe controversie, insomma, è tutta una serie di discorsi che, come vedete, non hanno solo a che fare col lavoro, ma hanno a che fare con la qualità soggettiva, hanno a che fare col carattere, no? Tutta una serie di cose. E lo sport nasce esattamente in quest'ottica, tu ti alleni e alla fine ottieni un risultato, ma il risultato è semplicemente in qualche modo il riconoscimento finale di tutto quello che hai fatto prima. No? Ecco, però la nostra cultura purtroppo sta cosa non l'ha capita e se l'è persa per strada. Perché, come dicevamo l'altro giorno, uno dei miti fondanti del nostro modo di concepire il mondo è il mito della performance. Ripeto, non so se ve l'ho detto, si dice performance, non si dice performance, come tutti dicono. Come management si dice management e non si dice management. Piccole parole che vanno in qualche modo sapute dire, perché si fa un'altra figura. Quindi, perché la performance è così importante per noi? Perché è proprio esattamente, in qualche modo, la traduzione dell'idea moderna, no? Il fatto che tu ottenga un risultato mirabolante, il fatto che tu stabilisca un record, diventa importante in sé. Non diventa più importante come risultato del percorso che tu hai compiuto. Quindi, se improvvisamente il risultato che conta più del percorso, si aprono, come vedete, una serie di possibilità che prima non c'erano, ovvero sia, per esempio, si apre la logica del doping, perché a un certo punto a te importa essere efficace in quel momento lì. Perché te devi fare un culo così per 4 anni quando ti basta prendere X o Y e ottieni gli stessi risultati. Non so se mi spiego. Cioè, nel momento in cui noi sganciamo l'idea del risultato dall'idea del modo in cui questo risultato viene ottenuto, apriamo la strada a una serie di altre strategie per ottenere quel risultato, che sembrano tutte plausibili lì per lì, chiaramente, no? Però negano il senso dell'attività. Cioè, tu di fatto riduci l'attività esclusivamente al suo conseguimento finale, no? Da che il famoso fine che giustifica i mezzi e tutte quelle fregnacce che ci stiamo raccontando sulla pelle del povero Machiavelli, che insomma non è che avesse proprio esattamente in mente questo quando ha scritto quello che ha scritto. Per cui, allora, come vedete, lo sport diventa anche la metafora del modo in cui noi stiamo affrontando la vita nella modernità, no? Perché appunto diventa pian piano non quell'attività di una vita che ti permette di alla fine ottenere risultati esclusivamente tuoi, e quindi il discorso del confronto con se stessi, del superamento dei propri limiti, eccetera, eccetera, ma diventa un modo per spettacolarizzare, per ottenere cose, per vincere a tutti i costi, per portare a casa i trofei, in qualche modo, che sono l'equivalente della performance, no? Tu devi essere riconosciuto come il più bravo in qualche cosa, che è una delle tante strategie che abbiamo messo in atto per, in qualche misura, compensare la mancanza di crescita interiore, no? Noi oggi abbiamo una cultura soggettiva che è scarsa, e quindi adottiamo tutta una serie di strategie alternative per compensarla, che sono quelle dell'egocentrismo, sono quelle dell'esposizione di sé sui social, sono quelle della vittoria a tutti i costi in qualunque tipo di intrapresa venga messa in campo. Ce ne abbiamo quante ne vogliamo, purtroppo, quelle della costruzione di differenze più o meno marcate rispetto agli altri, perché non abbiamo altri modi per essere noi stessi, se non dicendo non sono come lui, e manco come lui, e manco come lui, quindi alla fine, ma che sei? Cioè, boh. Però c'è tutta una lunga panoramica di cose che non sei, in qualche modo. E questa cosa viene, no, da, purtroppo, dinamiche sociologiche ed economiche. Non ci piace, non è bello che accada, però lo sport in qualche misura viene, in questo perenne fluire del processo sociale, viene contaminato, mettiamola così, da una serie di ragionamenti ulteriori. Qual è il ragionamento al cuore di questo discorso? È una parola, è la parola d'ordine economica, fondamentalmente, quella che chiameremo azione economica. Qual è il criterio di base di un'azione economica? Lo sappiamo?
Profitto.
Detto come? Perché non basta. È vero che è un'azione che mira al profitto, ma mira a un certo tipo di profitto. Non so, ragazzi, non so, mi pare strano. Al maggior profitto possibile. No, azione economica è quella per la quale tu ottieni il massimo col minimo di impegno di risorse. Questa si chiama massimizzazione dei profitti. Ed è quella che diventa, in qualche modo, il modello dell'azione col quale diciamo di affrontare il mondo. Poi su questo si può discutere estensivamente, però di fatto i grandi categorizzatori di questi temi, come per esempio Max Weber, che è un autore del quale parleremo non troppo, ma che sarebbe opportuno che sapeste che esiste, perché se lo merita, poveraccio. Max Weber è un attento studioso dell'azione, perché la riconosce come uno dei punti focali del nostro essere ciò che siamo e della costruzione del sociale, e ne distingue quattro categorie. Queste quattro categorie sono l'azione razionale rispetto allo scopo, l'azione razionale rispetto al valore, l'azione emotiva e l'azione tradizionale. Quelle che a noi interessano di più sono le prime due, ovviamente. L'azione razionale rispetto al profitto è l'azione economica, ovvero sia, è l'azione nella quale si scelgono i mezzi nel modo che assicuri la loro migliore effettività. Perché, come vi ripeto, il criterio è la massimizzazione del profitto. E come vedremo a momenti, questo criterio diventa il criterio che orienta la nostra azione sempre, perché purtroppo l'economia ha questo brutto vizio di volersi proporre come chiave di interpretazione dell'intera realtà. Questa cosa si chiama economicismo, e ci è riuscita. Quindi noi nella gran parte dei casi viviamo adottando dei criteri che pensiamo essere economici, poi si può discutere, però di fatto. Vi faccio un esempio. Io vado, mi fermo spesso in autogrill, ogni volta vado e prendo un cornetto e un caffè, o una bottiglietta d'acqua. Poi ci sono delle volte che prendo soltanto un caffè e una bottiglietta d'acqua. E la signorina mi dice: guardi che col menù può prendere con 20 centesimi in più anche il cornetto. E io dico: sì, ma non lo voglio il cornetto. E quella ogni volta mi guarda come a dire: ma come, con 20 centesimi puoi avere un cornetto che altrimenti spenderesti? Ma io non lo voglio il cornetto. E lei la guarda con lo sguardo di una che non capisce. No? O altre volte addirittura: se pigli il cornetto spendi meno. Ma io il cornetto non lo voglio. Quindi continuo a pagare quello che voglio, perché mi devo comprare un cornetto che poi butto? È un crimine pure quello per certi versi, ma è la logica che è il problema. So se capite che intendo. Che è lo stesso discorso di quel documentario che uscì qualche anno fa che si chiamava Super Size Me, non so se l'avete visto, se non l'avete visto vi raccomando di andarlo a cercare su YouTube e guardarvelo, che era su McDonald's. No? Come funziona la logica di McDonald's? Esattamente allo stesso modo. Allora tu puoi comprare delle patatine così per 80 centesimi, puoi comprare delle patatine così per 1,50 euro, puoi comprare delle patatine così per 1,80 euro o puoi comprare delle patatine così per 2 euro. Quale compri? Quelle da 2. Per 20 centesimi. Ma è quello il punto. Vedi che la logica della scelta è una logica di massimizzazione dei profitti. Anche se te mangeresti quelle lì, te basterebbero. Però quelle costano 90 centesimi, quell'altra 2 euro, adesso è triplo, è quadruplo, allora è meglio che compro quello. Meglio per chi? La domanda. Non so se vi rendete conto della questione. Perché non è banale. Perché non è meglio per niente. Perché te fanno male quelle patatine. Oppure le butti, perché sono troppe. E comunque non stai facendo una cosa eticamente limpida. Ma ad ogni modo a te bastavano le patatine piccole. Quindi a te il tuo meglio sarebbero state le patatine piccole, sarebbe stata mangiata da un'altra parte perché McDonald's è quello che è, però diciamo che sei lì e non puoi fare diversamente, quindi per te il meglio sarebbe stato poco, il giusto, QB. Non so se sapete cosa significa QB. È un peccato. Quanto basta, esattamente, che è uno dei criteri ancora artigianali della cucina ed è esattamente il punto della questione. A te non serve sempre il massimo, a te serve QB. Perché se tu ami il caffè zuccherato, non è che versi il caffè nella zuccheriera e poi lo mangi col cucchiaino, perché troppo zucchero e fa schifo perfino a te. Quindi non è vero che il di più è meglio, ma dal nostro punto di vista, nella concezione di cultura che abbiamo messo in piedi, di più è meglio. Quindi più grande, sempre più grande. Le macchine, sempre più grandi. Non so se vi capita di incontrare le 500, quelle originali dei tempi. Oggi le guardi e dici: ma che portachiavi? No, era la macchina, ci siamo andati avanti per anni con quelle macchine piccole lì. No, adesso una macchina se non è di certe dimensioni non la compri manco, non la prendi manco in considerazione, perché di più è meglio. Tanto costa più o meno la stessa cosa, sarà mai. Ecco, no, il problema sta esattamente lì. E come vedete quindi il criterio economico della massimizzazione del profitto diventa un criterio per il quale tu, quando puoi, in qualche modo, secondo te, per qualche tipo di meccanica perversa, ottenere di più spendendo meno, o spendere di più ottenendo più di quello che avresti speso se avessi speso meno, lo fai. Senza pensarci. Infatti, in Super Size Me, quello che mangia da McDonald's per un mese, lo fermano prima perché stava morendo, perché c'era delle analisi che erano un disastro totale, vista la qualità del cibo che normalmente riesce a mandar giù in quei contesti, eccetera eccetera. Però il punto centrale è questo, ovvero sia noi abbiamo scelto, e questo Weber già l'aveva capito quando ho fatto questa categorizzazione, la nostra società è una società che massimizza i profitti. Capite perché viene la performance quasi inevitabilmente, no? Perché da un punto di vista di massimizzazione dei profitti, cosa conviene? Che tu te faccia un culo come una padella per 4 anni o che prenda una pasticca? Non è che c'è da discutere più di tanto, no? Evidentemente. Il problema qual è? Che tu questo lo puoi al limite capire per i professionisti, no? Quelli che si portano a casa dei trofei mondiali, degli assegni a 6 cifre, 7 cifre, cose di questo genere, ma dice vabbè, quello che invece fa la scampagnata la domenica, no, si droga pure lui, perché a quel punto il problema della massimizzazione è sempre quello, non è che non è più declinato sull'effettivo valore, tu devi vincere, te devi portare a casa il prosciutto, allora per il prosciutto devi le medicine che non dovresti, devi prendere gli anabolizzanti, devi tutta una serie di questioni, e scopri quando vai a fare l'analisi che il doping è più diffuso fra gli amatori che non fra i professionisti, in altro modo. Perché? Perché è un problema di configurazione a un modello. Tra l'altro. E c'è internet che ti permette di comprare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, quindi, come dire, no? Però il punto centrale è questo, ovvero sia che l'idea della massimizzazione dei profitti è diventata una delle idee ovvie del nostro tempo. Che questi profitti siano simbolici, economici, posizionali, o non esistano addirittura, vengano costruiti come tali da altri che hanno convenienza che tu pensi in quel modo, è del tutto irrilevante. Fa parte l'idea della massimizzazione di una cosa che si chiama modello di successo. E guarda caso, il corpo ne è uno degli strumenti privilegiati, come vedremo a momenti. Che vuol dire modello di successo? Se vi ricordate quella prima lezione che abbiamo fatto con la piramide, stratificazioni, eccetera, vuol dire che essere riconosciuti come appartenenti a degli strati elevati della società conviene. Vi ricordate, abbiamo parlato del giudizio di status con voi? Dopo controllo, ma mi sa di no. Vabbè, ad ogni modo, diciamo che per certi versi il fatto che tu venga riconosciuto come appartenente agli strati alti è parte del discorso, perché altrimenti non ottieni benefici, non ottieni privilegi, non ottieni le opportunità che sarebbero. Quindi c'è bisogno, a livello sociale, del fatto che il tuo status, ovvero sia la tua posizione all'interno dello spazio sociale, venga riconosciuta dagli altri. Questa cosa, in certe culture, in certe situazioni, è normata. Per esempio, se vi ricordate, da sempre l'antica Roma, esisteva una cosa che si chiamava cursus honorum, che erano una serie di tappe lungo le carriere della vita pubblica, per le quali a un certo punto diventavi console. No? Se riuscivi a farle tutte, diventavi console, a prescindere dalle tue capacità effettive o meno, insomma, comunque era una serie di... E venivi riconosciuto come console da tutti, senza discussione. Quindi il tuo prestigio era al massimo. Okay. Quindi, come vedete, il problema dello status non è semplicemente un essere, avere delle caratteristiche che ti pongono in una posizione, è che anche gli altri siano d'accordo e te lo riconoscano, perché è un discorso relazionale. Nella nostra cultura, dove, come abbiamo detto, gli status sono diventati quasi tutti acquisiti, per cui ognuno ha delle configurazioni assolutamente peculiari, particolari, non c'è no? Come si fa a garantire in qualche misura questo discorso? Lo si fa attraverso un modello di successo. Ovvero sia, la società, in qualche modo, attraverso certi canali, che non sono necessariamente canali normativi, ma spesso e volentieri sono canali culturali, le riviste, la televisione, no? Ti dice che se rispondi a certe caratteristiche di un certo tipo, tu sei una persona di successo. E anche gli altri lo riconoscono, e quindi siamo tutti contenti. Ci siamo fin qui? Ovviamente è anche uno strumento in qualche modo di politica. Perché? Perché attraverso una modulazione del modello di successo tu puoi spingere più persone a fare un tipo di professione che non un'altra, per esempio, no? Puoi orientare le risorse a disposizione, puoi orientare il capitale umano, insomma, puoi in qualche misura, senza esagerare, un po' influenzare il corso delle vite altrui. Per esempio, c'è stato un momento molto lungo nel quale uno dei modelli di successo era il broker di Wall Street, no? Chi lavorava in borsa, ancora oggi per certi versi, anche se con qualche piccola difficoltà, ci siamo un po' vicini, no? Ma fino al 2008 era la figura, no? Guardate i vari film del tempo, Shark of Wall Street e tutta una serie di altre amenità del genere, e vi renderete conto che quella figura in particolare, accanto ad altre come i nuovi capitani di industria digitale, Bill Gates, Steve Jobs, no? Tutte queste cose, sono ovviamente, no? Dei punti di riferimento. Oh, voglio fare quello, come lo faccio? Mo ci penso, e quindi startup e quindi tutte quelle cose lì che conoscete piuttosto bene. Allora, però quello diciamo più diffuso nella nostra particolare società, e le società occidentali più o meno, perché altrove, come vedremo, non è proprio esattamente così, è un modello piuttosto banalizzante, che è quello del giovane, ricco e bello. So che sembra stupido, però di fatto, purtroppo, ragazzi, noi stiamo ancora pesantemente sotto questo tipo di impostazione. Ora, qual è il problema di questo modello? Che purtroppo, contro la logica, è un modello temporaneo, cioè si fonda su una serie di attributi che non sono, come dire, ottenibili di solito, perché cioè, o ce nasci o non ce nasci. È anche paradossale per certi versi, no? Perché nel tempo degli status acquisiti tu di fatto stai facendo invece affidamento su status che sono ascritti, perché bello e giovane, ne vogliamo parlare? No. Bello e giovane, o ce nasci, oppure te puoi anche sbattere il muro, ma non è vero. E questo poi comincia a riguardarvi piuttosto da vicino. Perché? Perché chiaramente dopo aver fatto sta cazzata uno comincia a dire, vabbè, ho detto sta cosa, ma come famo? Perché giovane, no? Per esempio, è uno degli aggettivi, uno dei più complicati in qualche modo da gestire in questo campo, perché giovane finisce, o mori, oppure, no? Quindi che succede? Che noi assistiamo ad una torsione semantica dell'aggettivo giovane che lo snatura totalmente, però riesce a dar conto di questa dinamica, no? Allora, giovane, non so se avete sentito la regina Elisabetta recentemente, è stata perfetta da quel punto di vista, no? Gli hanno dato il premio per oldies dell'anno, cioè per la vecchia signora dell'anno, e lei l'ha rifiutato perché ha detto che vecchio è chi si sente vecchio, e c'ha 95 anni. Boh, al di là del carattere della monarca, la questione è esattamente lì. Noi siamo di fronte ad una totale perversione del termine. Perché, come dicevamo all'ultimo festival con dei colleghi, quando una nostra collega giovane ci ha detto che la vecchiezza o la gioventù sono uno stato dell'anima, della mente, un collega ed io, che invece purtroppo non siamo più giovani, abbiamo guardato e detto, ma magari fosse solo quello, perché il tuo corpo questa cosa non la segue. Fa un po' parte di quello che dicevamo l'altra volta di Cartesio, no? Pare che la res cogitans sia in grado di stabilire tutte le cose, ma se tu invecchi, invecchi. C'è niente da fare. Hai dei riflessi diversi, hai delle fragilità diverse, hai delle diverse percezioni di te. È normale, no? È normale che tu non sia più giovane. Perché altrimenti diventi prima ridicolo e poi patetico, come il famoso ottantenne che va in giro con i Bermuda, o quelli che vogliono fare presidente della Repubblica dopo momenti. Insomma, ne abbiamo avuti una serie di esempi abbastanza marcati di queste figure che non si rendono conto di che cosa significhi invecchiare, no? Però sarebbe una delle dinamiche più sensate dell'essere umano andare verso il suo destino in modo, come dire, consapevole e anche in qualche modo accogliente, no? Noi siamo giovani fino alla fine. Questa cosa ha una serie di ricadute. Ad esempio, non so se avete notato che nella gran parte dei casi, sia in politica che all'università che altrove, non si riesce mai a trovare un successore di quello che va via. Quelli che prima erano i delfini, no? Che venivano preparati apposta ad hoc e quindi assicuravano un funzionamento di un certo tipo, di una qualunque istituzione, oggi non ci sono più. Perché? Perché quello che è in cima non riesce a pensare che andrà via a un certo punto, perché lui è giovane forever. Non so se è chiara questa cosa. Nessuno ragiona dal punto di vista di quello che a un certo punto invecchia e va via, perché è contro questo modello. al di là del fatto che evidentemente, come credo di avervi già detto, oggi come oggi 70 anni in effetti non sono più i 70 anni dei 40 anni fa. No, per cui a dire a uno che è arrivato in cima alla catena di comando, alla massima esperienza disponibile, con poteri, con risorse economiche, con ritorni d'immagine assortiti, che lui deve andare via, quello non capisce perché. Io sono d'accordo che non è bello che accada, però mettetevi nei suoi panni. Io capisco che c'è il giovane che scalpita, che vorrebbe andare al posto suo, no? Che dice: ora mia, finalmente, io sono giovane, sono quello vero della cosa. Però perché quell'altro dovrebbe andarsene? O no? Capite? Non lo capisce. E quindi, non capendolo, non fa nulla in previsione del fatto che andrà via. E quindi non ci sono, non c'è nessuno. Voglio dire, quando sono finite le generazioni degli Andreotti, degli Agnelli, tutti quelli che vi vengono in mente, dopodiché non c'è stato più niente. Perché nessuno si è sprecato a pensare cosa sarebbe accaduto quando lui fosse scomparso dalla scena. Quindi questa è una delle perversioni che derivano da questo discorso. No? E ce ne sono altre, evidentemente. Per esempio, come fai a far finta di essere giovane o a essere effettivamente più giovane di quanto tu non sia? Ti atteggi? Oppure, se sei più imprenditivo, esatto, usi la chirurgia estetica. Oggi non abbiamo più cardiochirurghi, ma abbiamo uno stonfo di chirurghi estetici. Indovina un po' come mai. Perché devi dimostrare, no? E diventi la caricatura di te stesso, o ancora peggio, come diceva Gianfranco D'Angelo tanti anni fa, a proposito di Reagan. Dice: prima sembrava un vecchio, poi si è fatto una bella operazione estetica, adesso sembra una vecchia. Però, insomma, sono quelle cose per le quali vedi gente che non ha più i tratti di una volta, non la riconosci neanche più. Sapete che su McGrian, sui social media, ci sono delle guerre d'opinione infinite, perché a furia di toccarsi non si riesce più a capire chi era, ed era una delle donne più belle del cinema, no? E i fan sono avvelenati perché è diventata una macchietta. E questo ha a che fare anche con la questione del bello, come vedete, perché pure bello, bello è una questione soggettiva, no? Oppure diventa una questione convenzionale e te salvi. Perché a quel punto basta che tu abbia alcune caratteristiche e sei bello, alla faccia dell'evidenza e alla faccia delle eventuali ulteriori questioni del modello, per cui devi rifarti gli zigomi, per cui devi rifarti le labbra, per cui devi avere un certo tipo di liscezza della pelle, devi avere un certo tipo di qualità, e come vedete tutto questo è puntualmente verificato. E dà ovviamente la stura a una serie di specializzazioni, di mestieri, di risorse, di produzioni che non finisce più. Com'è, secondo voi? Perché l'alleanza bello e giovane o la prendi in senso naturale, come avrebbe detto De Coubertin, quindi c'hai fino a 35 anni, ti è già me tengo lungo, e devi essere bello secondo i criteri correntemente accettati da tutti e non soltanto da una certa industria, oppure la perverti per fare in modo che tutti quelli che vogliono comunque ci rientrino. Però capite che questa perversione purtroppo comincia a diventare a un certo punto evidente, e quindi il senso stesso del modello di successo si perde. Che tu non puoi ridere di quelli che dovrebbero essere i tuoi modelli, no? E invece alla fine lo fai, perché appunto vedi gente che, come dire, è oltre se stessa, non sa, il senso del ridicolo si è smarrito, non riesci più a identificarti come vorrei diventare come lui, perché a meno che non hai qualche problema encefalico, non ti riesce, insomma. Quindi, e poi ricco. Ora, ricco che vuol dire? Come lo definiamo ricco? Con tanti soldi, direte voi, è abbastanza facile. È vero, però lì abbiamo un problema ancora più significativo, perché non c'è un modo per diventare ricco. Cioè, il cursus honorum dei latini era difficile, ma era fattibile. Cioè, c'erano degli step che dovevi percorrere. Oggi, se tu vuoi diventare ricco, che fai? Cioè, qual è la professione che ti garantisce di diventare ricco? Non c'è. No? Sì, perché se tu lavori, stai, puoi essere benestante, ma ricco è raro. Non è proprio la cosa più banale del mondo. Allora, anche qui, strategie. Una delle tante è il gioco d'azzardo, manco a dirlo, no? Non so se avete mai visto quanta gente, non so se voi facciate o meno parte di coloro che usano i gratta e vinci, ma io vedo spendere delle cifre iperboliche quando vado a comprare sigarette da gente che tendenzialmente, no? Perché ormai siamo arrivati a 25 euro, cioè delle botte notevoli. Come le giustifichiamo? Questa è più o meno in questo senso, perché l'uno dei pochi modi per diventare ricchi è vincere i 5, 10, 6 milioni della lotteria, l'estrazione del superenalotto, il gratta e vinci che ti garantisce una botta tutta insieme oppure 1000 euro l'anno per tutta la vita, insomma tutte queste cose qui non è che stanno lì per caso, stanno lì perché servono a rispondere a un certo tipo di tentativo, oppure ci sono delle vie, diciamo, secondarie, no? Ci sono strumenti non legali che ti permettono di diventare ricco. Quindi per certi versi il ricco dovrebbe diventare contrario, se sei ricco uno dovrebbe cominciare a guardarti con sospetto e dirti come hai fatto a diventare ricco, perché di solito noi abbiamo gli oligarchi russi che sono i figli della dismissione fraudolenta della gran parte del patrimonio di là, abbiamo gli arabi che sono, come dire, i destinatari di una miriade di introiti del petrolio, abbiamo una serie di figure che sono per lo meno discutibili da un punto di vista etico, ma d'altronde i romani lo dicevano benissimo, pecunia non olet, e infatti per i romani chi era ricco non era un problema, cioè era una cosa che si diceva, ma non lo stimavano per niente, perché avevano visto abbastanza lontano. Noi invece abbiamo deciso che la ricchezza è un altro degli accessori, delle questioni che contano. Ricchezza ottenuta in modi che non si riescono spesso e volentieri a dimostrare, perché guarda caso i ricchi spesso e volentieri non dischiudono i loro portafogli, vedete Donald Trump che non so più quanti anni che stanno cercando di fargli come ha fatto a farsi i suoi soldi, lui si è sempre ben guardato, quindi ci sono, come vedete, anche lì una serie di questioni abbastanza complicate. Però la questione ancora più complicata e che è più importante è che purtroppo il denaro non ha alcuna qualità, come dicevano i romani, ma non è vero dirlo perché di fatto una ce l'ha, e questo lo diceva Georg Simmel, che è il mio famoso sociologo di riferimento, ovvero sia l'unica qualità del denaro è la quantità. Per cui nel momento in cui devi cominciare a dimostrare di essere perfettamente rispondente a questo famoso modello di successo, devi avere più denaro degli altri. E quindi si innescano quelle spirali folli per cui abbiamo Elon Musk che ha 150 miliardi, no? Quell'altro che ha più soldi dei 4-5 stati messi insieme, quell'altro che so 1000 in tutto il mondo, credo di avervelo già detto questo, probabilmente, no? Ecco, tutto il mondo sono 1000 che seguono questo discorso in modo pedisseguo per molti versi, a scapito di qualunque tipo di considerazione sensata ed etica, però quello è un altro discorso, discende da qui però. Perché l'unico modo in cui puoi essere meglio di qualcun altro in termini economici è avere più soldi di lui. Per cui se uno ne ottiene un tot, l'altro ne deve ottenere un tot, li spendono tutti per dei fini che sono completamente fuori dalla grazia di Dio, e questo l'ha detto recentemente un altro ricco, che ha detto, mi pare che fosse Leonardo DiCaprio o qualcuno del genere, ha detto io preferisco investire sulla terra piuttosto che mandare razzi nello spazio che non servono a niente, sarei dell'opinione anch'io, ma che dobbiamo fare? Purtroppo qui stiamo e quindi ci teniamo quello che succede. Perciò, come vedete, sto modello di successo è un po' un problema. Perché? Perché seppure tu ottemperi ai suoi requisiti, alle sue richieste, è qualcosa che non dura, laddove dovrebbe essere il contrario. Cioè il modello di successo dovrebbe essere un crisma di un avvenuto percorso di successo all'interno della società per la quale tu diventi una persona di riferimento, un'autorità per tutti gli altri e in qualche modo una risorsa dello Stato. No? Ma se tu invece sei perennemente ossessionato dal come fare a rimanere all'interno del modello di successo, quindi ti droghi, quindi ti bevi, quindi ti fai le operazioni, quindi fai qualunque tipo di maneggio per ottenere, capite che comincia a diventare un po' un problema che tu sia il riferimento del resto della società. Quindi questa cosa a noi ci crea non pochi problemi anche da un punto di vista gestionale. Ma soprattutto ci crea una serie di problemi dal punto di vista del corpo, come abbiamo detto, perché il corpo, poveraccio, è quello che deve farsi carico per molti versi di questo tipo di discorso. Il corpo è quello che deve essere performante, il corpo è quello che deve rispondere a una serie di stereotipi sempre più stringenti sulla forma fisica, no? E quindi è quello che sconta, perché per ottenere quegli stereotipi o metti in campo degli investimenti di risorse e di capacità anche personali significativi, quindi non so, vai in palestra 5 volte alla settimana per 3 ore, quelle cose, che a un certo punto non fai altro nella vita, oppure salti il fossato e passi anche lì nella parte della performance, che diventa una performance in qualche misura simbolica, come capirete perfettamente quando parliamo degli esempi, nel senso che la performance in questione, per esempio, qual è? Che tu devi avere la tartaruga quando vai al mare, la butto lì. La tartaruga averla non è facile, dipende un po' dalle configurazioni fisiche, dall'allenamento, insomma, tutta una serie di questioni. Oppure, come altro la ottieni la tartaruga? Anche se sei fortunato, però come lì siamo sempre nella parte dell'estrazione della tombola, no, ti fai una bella operazione, te scuoiano, te fanno tutta una serie di cicatrici all'interno della parte esterna, della parte della cosa, che simulino le due sane strutture della cosa. Quindi te fa una bella operazione, vai al mare, hai la tartaruga, non hai fatto nulla per averla, non hai nessuna capacità di operare secondo quello che dovrebbe essere il criterio, perché non ce l'hai i muscoli, perché è un trucco, però dal punto di vista dell'immagine sei salvo. Non so se vi rendete conto di che razza di, come dire, capovolgimento, no? Prima dovevi essere efficace per poter poi dire, vabbè, c'ho la tartaruga perché sono in grado di fare 4.000 addominali di fila, sono in grado di tirarmi su di qua, no, adesso non sei in grado di fare nulla, però c'è la tartaruga. Stesso ragionamento per le cosce, per i quadricipiti, per i glutei e via discorrendo. Tu puoi essere aperto, te legano come una specie di rollè, fa un male della Madonna, però poi quando vai in spiaggia c'è un fisico statuario. Fico. Ecco. Quindi vedete che la questione comincia a diventare piuttosto rilevante, perché poi dopo, quando cerchi di fare qualcosa che vorrebbe essere all'altezza di quello che sembri, te rompi e viene sotto le mani vostre quello che si è rotto. Tutta sta giostra alla fine, no? Risulta nel fatto che voi avete molti più clienti di quelli che teoricamente dovreste avere, perché non è, o perlomeno, insomma, avete una classe di clienti che risponde a dei criteri che sono strani e che bisogna capirli per poter venire loro incontro, perché è chiaro che a quel punto no? Non è semplicemente un problema meccanico che risolvete lì per lì, bisogna in qualche modo trasmettere un messaggio su, no, il fatto che sarebbe opportuno fare cose quando le si può fare, non quando sembra di poterle fare, che non è proprio esattamente la stessa cosa. E quindi capite che la ricaduta del modello di successo sul vostro diretto impegno è significativa, e anche il fatto che il vostro diretto impegno a quel punto non può essere semplicemente un intervento specialistico sul danno, perché quel danno viene da un'altra parte, non so se è chiaro. E se non lo sapete, non riuscite ad affrontarlo pure, probabilmente vi ritroverete quello fra i piedi un'altra volta, perché gli ricapiterà di nuovo. Per carità, può essere una strategia anche quella di massimizzazione dei profitti, però diciamo che da un punto di vista di consapevolezza della questione credo che sia opportuno che ve ne rendiate conto, perché di nuovo chi opera col corpo oggi non opera semplicemente con della carne, opera con una serie di immagini e di stereotipi che sul corpo si sono sedimentati e che richiedono una consapevolezza marcata, una serie di capacità di analisi, una serie di capacità empatiche anche dal vostro punto di vista, perché c'è questo, ma c'è anche l'alimentazione, che è un altro dei temi catastrofici da questo punto di vista, no? E quindi, e stiamo sempre lì, anche lì, i messaggi che vengono mandati dai famosi media, no? Ogni volta che c'è la settimana della moda a Milano ricominciamo col fatto che ci sono le modelle anoressiche e che non dovremmo far vedere le modelle anoressiche perché poi... Eppure stiamo sempre lì, e questo è il discorso. No. Quello, il motivo per cui ci poniamo il problema è che quelle a loro modo sono modelli di successo. E se tu mi fai un modello di successo 42 quando tu porti il 48-50 è un problema. Allora, per certi versi alcune aziende, alcuni... hanno capito, e quindi c'è questa nuova faccenda della linea curvy, non so se avete sentita, no? Quindi con delle modelle che hanno dei corpi normali, gente che... Oh, una bella donna finalmente, io sono anni che non riesco a vedere una modella decente. Le vedo e mi viene un senso, come dire, di smarrimento. Però capite che tutte quelle questioni lì vengono da qui. Capite? È un problema sociologico, è un problema serio. Perché poi voi vedete gli epifenomeni, però gli epifenomeni non è che stanno lì per caso. Non è che è casuale il fatto che il designer non si ponga il problema del corpo che deve vestire, perché quello è perfettamente cartesiano. Perché noi abbiamo dei designer, abbiamo delle linee oggi che sono linee unisex? Perché il problema è cancellare il corpo. non riconoscere più i suoi attributi specifici, non dover distinguere uno dall'altro, perché quello che serve a noi è una questione astratta, un appendiabiti fondamentalmente, no? E quindi le modelle poi diventano degli appendiabiti, non hanno curve, non hanno fianchi, non hanno seno, non hanno niente. So delle cose a cui appoggia addosso dei vestiti molto belli da un punto di vista astratto, ma che se possono mettere solo loro, fondamentalmente. Perciò capite che queste dinamiche sono apparentemente astratte, ma non sono astratte per niente, perché poi sono le dinamiche che nutrono la prassi, perché tu devi avere delle idee in testa per fare qualcosa, devi avere una prospettiva per applicarla, perché quelli che ti dicono io sono uno del fare, ma fare che? Su che basi? Cioè fai in generale, senza porti il problema del perché lo fai, come lo fai, per quale fine, cioè che cazzo di modo è di ragionare? Non c'è un fare senza un pensare, o meglio non dovrebbe esserci, poi noi invece ci riusciamo benissimo, però poi i risultati si vedono, come dire. Perciò il punto centrale è, devo capire perché mi trovo in certe situazioni, perché ho certi problemi davanti, perché ho certi tipi di paziente davanti, perché quelli sono esiti di processi che trovo altrove. Capite? Li trovo nel consumo, li trovo nella moda, li trovo nel cinema, li trovo dappertutto, nella politica, li trovo dappertutto. Perché è il paradigma quello che detta questo tipo di andamento. È l'insieme dei... come dire, delle istruzioni di base per le quali si sviluppa il vivere sociale in cui ci troviamo nel modo in cui si sviluppa. E quindi noi dobbiamo farci i conti, perché per certi versi tutti noi siamo immersi in questo contesto, alcuni di noi hanno delle posizioni più evidentemente connesse con un intervento multidimensionale. Voi siete di quelli, perché appunto manipolando il corpo voi vi trovate a manipolare quello che oggi il territorio di conflitto di quasi tutto. Quasi tutti i problemi culturali di questo periodo si focalizzano sul corpo. La performance del corpo, il genere del corpo, la forma del corpo. Pensate soltanto a tutte le prassi sui vari media di body shaming, tutte queste cose, bullizzazioni varie, non risposta a certi stereotipi. Perché? Da dove? Come, a un certo punto come è successa sta cosa? Cioè siamo rincoglioniti tutto insieme? No, ci siamo rincoglioniti nel tempo. E adesso siamo arrivati a questo tipo di discorso. Ormai è diventato normativo questo discorso, non è più una questione di orientamento grosso modo delle sensibilità per cui tu lo interpreti come ti pare, no? Oggi tu devi avere i capelli fatti in un certo modo, le scarpe in un certo modo, i pantaloni in un certo modo, se no nel gruppo non c'entri. Questo è il punto. E dove vai quindi? Chi sei? Che fai? Non so se la cosa è chiara. Nel momento in cui il modello di successo diventa normativo, tu non hai più opzioni in proposito, ti devi uniformare o stai fuori. Ok? Break. Allora, chiede il vostro collega come più o meno la genesi dell'idea dello sport come controllo e tempo libero. Allora, diciamo che fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale lo sport era un problema di obbligo. Non c'era da sì o no, o facevi e basta. E quindi, che tu volessi o meno, diciamo che il tempo libero è un concetto che è venuto chiaramente, sono tutti concetti che si sono costruiti nel tempo, no? Nel senso che per esempio lobby, oggi lobby, fatte una vita, non so se vedete i serial televisivi, spesso e volentieri ci sono poliziotti, soldati, eccetera, che sono lì che si interrogano sul fatto che non hanno un'altra vita fuori dal lavoro e invece dovrebbero averla e tutte queste cose qui. Ed è un discorso che culturalmente in fieri, ovviamente, sta divenendo, perché non era, anche lì, non è che qualcuno gli ha dato le istruzioni, mo devi fare questo, uno a un certo punto si è trovato in una situazione nuova, inedita, per la quale c'erano delle ore della giornata in cui non c'era niente da fare, e da questo pian piano sono derivate una serie di questioni, tra le quali per esempio l'escursionismo, ma se no, se cominciamo pure con quello non finiamo più. Però insomma non è casuale che la patria dell'escursionismo sia pure quella l'Inghilterra, William Wordsworth, ce ne sono state una lunghissima sfilza di questioni in proposito. Però il punto centrale è questo, che lo sport per una lunghissima parte della sua rinascita è stato un fenomeno pubblico, non era qualcosa che era possibile scegliere di fare o meno, ma andava fatto e fine, cioè, sabato mattina, domenica mattina, pomeriggio, non mi ricordo adesso di preciso quando, però di fatto è ritenuto a partecipare a queste iniziative. Una domanda interessante è come mai oggi non è più così? Perché è finita? Perché ci hanno lasciati liberi? No, Come direbbe un grande autore francese che non studieremo perché purtroppo il corso è quello che è, non posso permettermi di guardarveli tutti, ma sappiate che esiste e magari qualcuno può anche decidere di leggerselo, che ha scritto il primo testo molto importante, Sorvegliare e punire, così capite di che tipo di discorso stiamo facendo. Michel Foucault parlava esattamente del fatto che si tratta oramai di un obbligo interiorizzato. Ed è vero. Nel senso che lo Stato ha potuto di fatto devolvere l'attività sportiva al privato, dove poi ha dato vita a quello che è uno dei campi di impegno delle scienze motorie, no? Quindi le palestre, i centri wellness, i centri fitness, i villaggi virgin, tutta sta roba di cose che fino a 40 anni fa non c'erano, anche quelle, tenetelo presente. Perché di fatto noi abbiamo talmente introiettato questo discorso della performance e del modello di successo che non c'è bisogno che qualcuno ci obblighi, lo facciamo da soli. Non so se è chiara la cosa. Come il discorso della dieta, non c'è bisogno che qualcuno ti dica che te devi mettere a dieta, perché lo fai di tuo. Un giorno mangi troppo e dopo per due giorni mangi zuppa di lenticchie, un tozzo di pane, non so, vai a correre. Non serve che te lo dicano, perché tu sei già disciplinato. Questo è il punto. So se è chiaro. Non è bello, però di fatto è quello che ad oggi siamo riusciti a dedurre da questa dinamica delle questioni. Non serve che tu venga disciplinato ulteriormente, perché già lo sei. Quindi tu ti comporterai in linea di massima, ovviamente con alcune eccezioni, eccetera, eccetera, ma ti comporterai come io mi aspetterei che tu ti comporti e come avrei fatto in modo che tu ti comportassi fino a 50 anni fa. Ma adesso non serve più che ci metta mani io, anzi, posso liberare l'attività e farla diventare uno dei giri di denaro e di affari più significativi della nostra cultura, di fatto. No? Non è casuale che Scienze Motorie sia diventato prima un corso di laurea, mentre prima era, come vi ricorderete, l'Istituto Superiore di Educazione Sportiva, no? Che era nella dinamica, diciamo, dell'attribuzione di prestigio universitaria, una cosa un po' così discutibile, tant'è che c'è la famosa storia dell'insegnante di ginnastica con i film di serie B degli anni 70, tutti i vari stereotipi in collegamento, eccetera, no? Dopodiché di scienze motorie è diventata prima una laurea triennale, poi è diventata una laurea triennale con magistrali, e questo non è casuale. Questo in sociologia si chiama processo di istituzionalizzazione. Vuol dire che attraverso delle dinamiche spontanee, più o meno spontanee nel corpo sociale, le autorità in qualche modo si rendono conto del fatto che stanno emergendo delle nuove figure rilevanti nel panorama sociale. Dimmi.
Ma perché questa cosa dell'obbligo, diciamo, interiorizzato è vista come una cosa negativa? Non può essere che meglio faccia sport per non tanto per obbligo, ma come un beneficio, che però lo vede come un obbligo, nel senso da far mantenere a lungo il corpo, cioè non come un modello di successo che poi debba per forza sfociare nel competere in qualcosa.
Ma diciamo che, scusami,
dipende chi decide, se lo decido io, se lo decide se me lo obbligo, appunto, la libertà della persona.
Diciamo che, come vi dicevo, è un discorso che si comprende meglio quando io adotto una strategia inclusiva, perché è chiaro che non c'è modo di distinguere quanta parte sia obbligo imposto dalla cultura, quanta parte sia consapevolezza del corpo, quanta parte sia piacere nel farlo, perché vogliamo mettercelo ogni tanto, no? Voglio dire, è uno dei modi migliori per ottenere endorfine, stimolanti naturali e via discorrendo, quindi è chiaro che c'è anche una componente. Diciamo che il carattere sociale, il carattere culturale del discorso è un carattere di disciplina, cioè l'accento maggiore da parte del sistema culturale che ha portato a questo stato di cose è un accento sulla questione disciplinare, perché oltretutto entra in gioco anche tutta una serie di discorsi che avrete sentito circa il costo sociale della malattia. No? Perché nel momento in cui tu non ti tieni in forma, nel momento in cui tu mangi male, bevi male, fumi male, fai tutte cose, dopodiché tu andrai di più in ospedale, dove io pagherò perché tu venga rimesso a posto. Quindi, come vedi, diventa un obbligo anche dal punto di vista del tuo costo in termini sanitari sul sistema sanitario nazionale. Purtroppo i discorsi sono estremamente articolati. Quello che noi possiamo dire è che l'evoluzione della dinamica è un'evoluzione che testimonia quanto a fronte di un obbligo precedente, questo obbligo si sia ritenuto oramai non più necessario da esplicitare, perché è entrato a far parte di ciò che noi pensiamo di essere. La settimana prossima noi parleremo, no, giovedì parliamo del processo di socializzazione per capire un po' meglio questi aspetti, perché è una, diciamo, delle tematiche clou da questo punto di vista. Questo ne è un esempio. Dopodiché qualcuno lo può fare perfettamente per altre questioni, convinto che non ci sia questa componente, può darsi che non ci sia, però insomma nella gran parte dei casi questo ricorso, diciamo, il fatto per esempio che tu in palestra quando è che ti iscrivi? Ti iscrivi a settembre o ad aprile, grosso modo. Perché? Perché stai venendo dal mare dove sembravi un budino e non vuoi rifarlo, poi ti scordi, passa il tempo, rivedi il fatto che stai per andare al mare e non vuoi sembrare un budino e ti riscrivi in palestra. Quindi, come dire, ci sono una serie di dati anche empirici sul fatto che questa grossa consapevolezza corporea è spesso e volentieri non presente. Cioè, i fatti, i moventi per i quali fai certe cose sono altri, eterodefiniti da qualcuno, per cui dimmi. Scusami, aveva alzato la mano lui, però arrivo subito.
Sì, tipo, io l'anno scorso tanto scelte motorie e un prof riteneva assurdo il fatto che le persone per fare attività fisica prendevano la macchina per andare in luoghi dove pedalavano da fermi.
Esatto, sì, se vi mettete a guardare, tra l'altro, arrivo subito a te, ma questo discorso, se voi andate in una sala pesi, vedete perfettamente quanto il discorso industriale della linea di montaggio sia poi stato di fatto sposato, no? Perché l'atteggiamento è esattamente quello, cioè che tu entri in una palestra e la scheda di base comporti una serie di comportamenti a certe macchine, con certi ritmi, con certi numeri, è tutto, no? Esattamente scandito come in tempi moderni, quindi la vicinanza tra il set della sala pesi e il set dell'azienda e dell'industria salta all'occhio per molti versi. Dopo chiaramente ci sono una serie di altre discipline, le cose sono cambiate decisamente, ma i primi tempi delle palestre, le palestre erano proprio veramente una serie di persone che si mettevano in faccia tutti la stessa cosa, quindi ribadivano che chiaramente quello che era il modello precedente, però con una serie di altre finezze, con dei macchinari più accurati, quello che volete, insomma. Però la vicinanza, diciamo, semantica delle due sfere è assolutamente palpabile. Dimmi.
No, dico il discorso della frequentazione della palestra, si può vedere anche da settimana in settimana, lunedì completamente piena la palestra, piano piano che vai avanti, sempre di meno, fino a che il sabato e domenica mangi, per esempio, il giorno di lunedì.
Vero. Ci sono una serie di osservazioni su questo, un sacco di bei libri se volete andarvi a vedere. Roberta Sassatelli ne scrisse uno anni fa che era molto interessante, ma insomma i comportamenti, diciamo, l'etnografia e l'antropologia della palestra sono estremamente interessanti da questo punto di vista, perché appunto sono dei luoghi dove i livelli di interpretazione si accavallano, perché appunto da una parte c'è quello che pensa di fare, che magari fa pilates e fa yoga e quindi si sottrae a tutte le varie questioni industriali, ci sono quelli che invece vanno esclusivamente per la performance e quindi vogliono alzare ogni volta 5 kg più della volta prima. Dimmi.
E poi se fai yoga o altre discipline che vanno in questo senso, vengono sempre, per esempio, il ballerino viene ridotto, allora il modello di successo, vai alla bici, ma c'è un altro mondo, ma anche per chi fa yoga, queste cose, ci sono altri modelli che chiunque li vede vengono sempre associati a quello.
Certo, lo so.
Se ci sono altri modelli,
ma per fortuna ce ne per fortuna sì, è chiaro che, ragazzi, allora facciamo 24 ore di lezione, quindi non è che posso dirvi tutto quello che vorrei, no, sarebbe, però è ovvio che prendete le cose che vi dico come delle semplificazioni brutali in linea di massima, perché è chiaro che poi ci sono accanto al modello di successo prevalente altre configurazioni, altre correnti culturali, però se andiamo a investigare pure quelle facciamo un altro corso e purtroppo non è quello che vi serve, quindi sappiatelo, se volete approfondire la questione basta che me lo chiediate, vedo da Legios o sentitevi le mie lezioni in generale, insomma quello non è un problema. Però purtroppo non riesco, già così riesco, cerco di mettere il più possibile in queste lezioni, solo che bisogna anche un attimo fare piccole. Però ecco, vedo con piacere che vi rendete conto da soli che la cosa è molto più complessa. Però già così la stiamo complessificando parecchio rispetto a quello che è la percezione normale, insomma, quindi credo che ne dovremmo essere soddisfatti. Allora, diciamo che vi ho detto parecchio, mo chiudiamo su l'inizio del saggio, quello del corpo sportivo, tanto perché capiate di che parliamo, perché ritorna a tutto quello che abbiamo detto finora e mi permette di chiuderlo bene. Allora, come abbiamo detto, un corpo statuario. No? Non è casuale che oggi uno degli aggettivi che si utilizzano quando si parla di un bel corpo sia un corpo statuario. Perché? Perché, tornando al Settecento, quando gli archeologi inglesi vanno a fare queste ricerche in Grecia, dove tra l'altro vi faccio presente Atene, praticamente non c'era. La Grecia di 200 anni fa era un altro posto completamente rispetto a quella di oggi, quindi era praticamente un campo abbandonato, cioè lo trovarono, come poi trovarono Troia, no? Se vi ricordate, eccetera, eccetera. Allora, ovviamente, cominciano a scoprire tutta un'altra serie di cose, a parte il frontone del tempio, le colonne, gli stili, eccetera, eccetera. Scoprono le antiche statue dei grandi scultori greci, Fidia, tanto per dirne uno, e ovviamente le integrano nel modello di bellezza culturale prevalente in quel periodo. Quindi uno dei criteri con i quali viene valutato il corpo da allora è la rispondenza ai criteri, no? Il famoso Homo di Vitruvio, con certe proporzioni, certe strutture corporee e via discorrendo. Quindi la statuaria greca diventa uno dei criteri sulla base dei quali si valuta la bellezza di un corpo e sui quali si costruisce l'ideale di bellezza di un tempo, perché anche la bellezza, come forse saprete, non è un dato oggettivo. Se voi andate a farvi un giro in un grande museo, andate a vedere i ritratti delle belle donne del 400, c'è da spararsi. Cioè, chi è questa? Come gli è potuto venire in mente? Perché erano criteri completamente diversi. E quindi, no, c'è un bellissimo libro di Umberto Eco su questo che si chiama Storia della bellezza, che vi descrive tutte queste evoluzioni nel tempo dei diversi canoni. Come oggi, se voi portaste una delle belle modelle di cui parlavamo prima negli anni 50, probabilmente gli tirerebbero i pomodori fragili e le uova, gli direbbero va via mostro, perché non c'entrava niente con quel tipo di bellezza carnale del tempo, non so se vi ricordate i film degli anni 70, Edwige Fenech, tutte altre questioni, insomma. Quindi perciò la bellezza anche è un qualcosa che si costruisce. Quindi dal nostro punto di vista è interessante capire come mai noi siamo arrivati oggi al corpo sportivo che diventa un canone di bellezza e di successo. Perché il corpo sportivo non è, fino all'altro ieri, non era questo. So se è chiaro. Cioè è una nostra peculiarità l'aver associato il corpo sportivo al successo sociale e probabilmente al fatto di dover essere... di avere una posizione più o meno di prestigio all'interno dello spazio sociale, perché non è stato così per anni, anzi, prima, fino al, come dire, sempre, prendiamo la Seconda Guerra Mondiale in linea di massima come riferimento, l'attività fisica era considerata ancora, come vi dicevo, da animal laborans, tant'è che non c'era la tintarella, tu non dovevi essere abbronzato, perché abbronzati erano quelli che lavoravano a mezzo campi, quindi se tu eri abbronzato era già un segno negativo in termini di status. Non dovevi essere magro, perché eri magro e non mangiavi, non stavi a dieta, quindi dovevi essere pingue. Mettetene quante ne volete, era completamente diverso. Tu non te dovevi muovere, tant'è che uno dei motivi per i quali mi vedete sempre vestito in modo estremamente formale è che l'abito formale è concepito in modo che tu non ti possa muovere. Cioè, la famosa giacca e cravatta sono studiate perché tu non debba fare nulla, e quindi proclami al mondo il fatto che tu non fai parte di quelli che lavorano manualmente. Tant'è che muoversi con un completo è difficile. Oggi ci sono quelli destrutturati, ci sono dei tagli un po' diversi, eccetera, però in linea di massima quello che ha un completo addosso è fermo. E respira pure male, tra l'altro, ma questo credo di avervelo già accennato, non a voi, credo. No? Noi con la respirazione abbiamo dei problemi infiniti. Tant'è che ci mettiamo regolarmente cose che te bloccano tutti i punti nevralgici di quello che dovrebbe essere il processo respiratorio normale. C'hai la cinta che te blocca il ventre, c'hai la cravatta che te stringe la gola, peggio di così non potresti stare, probabilmente hai pure la giacca che ti tiene ferme le costole, così manco riesci a respirare come dovresti. Quindi siamo, no, sulla scorta dell'odio platonico per il corpo, abbiamo fatto tutta una serie di cose perfettamente costellanti. Una serie di scelte di moda, una serie di scelte di abbigliamento, di comportamento, di tutto quello che volete, è tutto abbastanza, pure poco, perfettamente coerente con quel tipo di modello. Quindi sto corpo sportivo da dove salta fuori, visto che appunto i corpi dovevano essere fermi e possibilmente anche piuttosto sostanziosi per far notare quanto avessero accesso al cibo e a tutte queste cose, che era ovviamente segno di status. Il problema è un problema che appunto si crea piano piano con il discorso della performance. La performance viene sempre più interpretata come modello di riferimento nell'agire, mettiamola così, fondamentalmente. Ma c'entra anche la famosa statuaria greca della quale stavamo parlando, perché che succede anche, sì, mi rendo conto che succede tutto in quel periodo, però che dobbiamo, che succede anche in quel periodo? Dunque, da una parte la statuaria greca risponde perfettamente ai canoni delle convenzioni sociali del tempo, perché? Perché si tratta di corpi belli ma non erotici. La statuaria greca è perfettamente, no, è perfettamente proporzionata, però non ti dà quel senso di, come dire, no? Forse Canova riusciva a farlo, questo con le mani che affondano nelle cosce delle statue, non so se avete visto, sono bellissime, però il messaggio era un messaggio di una bellezza algida, fredda, una bellezza estetica ma non erotica. E si sposava perfettamente con la paranoia del periodo contro il sesso, le attività erotiche, queste cose qui, no? Vi ricordate che in Inghilterra, che era esattamente il luogo dove questo accadeva, c'era il vittorianesimo che aveva una serie di difficoltà proprio enormi a livello umano. Loro mettevano le gonne ai tavoli perché anche la gamba di un tavolo poteva richiamare alla mente la gamba di una donna, e tu entravi in una specie di blocco mentale perché eri talmente costantemente affamato e compresso che alla fine succedevano cose antipatiche. Quindi figuratevi, no? Oh, allora però che succede? Che non è che questo evitasse che tu avessi le pulsioni. Le pulsioni ce le avevi uguali, ma te le dovevi tenere, quindi martellate in zone basse, tafazzi e tutte queste cose qui, finché non cominciano a fare i viaggi, i famosi viaggi coloniali, quindi hanno le Indie, le Indie orientali, vanno a finire, e sbarcano in Indonesia e zone limitrofe, dove le donne erano nude. Figuratevi uno che arriva dall'Europa, dove stavano tutti quanti, che se per caso ti intravedevi una frazione di caviglia già era stato un momento di altissima tensione erotica, tu scendi in un porto dove ci sono tutte donne con delle ghirlande di fiori e delle piccole gonnelline nude, e tu rimani lì. Così Gauguin c'è andato, c'è rimasto, perché chiaramente diceva, vabbè, io da qui non mi muovo più. Però che succede? Che incontri una serie di altri modelli che soddisfano tutta quell'altra parte, perché mentre la statuaria greca parla alla res cogitans, il corpo selvaggio parla alla res extensa. È quello che tu desideri, è il movente del desiderio, dell'eros, l'attrazione, lo sfrenamento, cosa che capirete in un tempo di convenzioni. Non so se vedete Downton Abbey o qualcosa del genere, qualcuno di voi. Ecco, tanto per darvi una regolata, insomma, lì veramente c'erano una serie di codici che erano assolutamente cervellotici per molti versi. E non è un caso, per esempio, che Elias studi sia le convenzioni che lo sport, perché sono due... scusate, questa sono altre considerazioni. Quindi il corpo selvaggio fornisce, diciamo, la parte complementare a questo immaginario, che era un immaginario altrimenti devastato, perché no, figuratevi che come poteva essere vivere in un tempo del genere. E quindi quello che ne deriva è una fusione immaginale di questi due modelli, che guarda caso è perfettamente il corpo sportivo. Quindi un corpo che ha delle proporzioni più prossime a quelle della statuaria greca, ma una potenza carnale, una potenza muscolare, un disegno che ai greci non sarebbe mai venuto a mente. No, vi ricordate, le statue greche sono statue lineari, non ci sono quasi disegnati i muscoli, invece qui parliamo di bicipiti, tricipiti, parliamo di masse di carne assolutamente significative, parliamo di seni, parliamo di anche, parliamo di corpi viventi che in questa strana alchimia generano, no, proprio esattamente il corpo sportivo, che diventa un corpo che allo stesso tempo soddisfacente sul piano di vista estetico, soddisfacente da un punto di vista erotico e performante. Quindi è perfettamente a norma di quello che è l'immaginario del periodo, no? Perché è un corpo che è il corpo del record, è il corpo di Ben Johnson, è il corpo di quell'altro che corre come un matto, come si chiamava? Bolt, Usain Bolt, il corpo del nostro Marcel Jacobs, o come diavolo si chiama anche lui, insomma sono quei corpi che appunto assommano in sé tutta una serie di significati e di ulteriori dimensioni che si rivelano essere armoniche a quelli che sono i principi fondanti di, di una visione del mondo culturale. Ok? Quindi il motivo, ovviamente, poi ci sono anche altre ragioni, quel saggio quando lo andrete a studiare è estremamente interessante, perché sottolinea anche un altro aspetto, ovvero sia lo sport, come si viene costituendo, è una delle attività più democratiche del tempo, perché ha un'alleanza con dei nuovi strumenti che permettono di valutare oggettivamente la performance. No, pensate alla vittoria della nostra staffetta quest'estate contro gli inglesi. Hanno vinto di 2 millesimi? Beh, quando mai li potevi misurare 2 millesimi prima? No, sarebbe stato ex aequo in qualunque altra circostanza. Perché? Perché appunto la misura della performance diventa uno dei criteri centrali. E guarda caso la misura è perfettamente cartesiana. Come vedete, non c'è casualità. Ci sono dei processi di lungo periodo che hanno una serie di articolazioni apparentemente irrelate, ma se ci pensi poi tornano. No? L'atmosfera, ciò che viene definito da questi processi, è perfettamente coerente. Però è anche vero, ecco perché l'ETET, come vi dicevo, è fondamentale per capire questi discorsi, che questo processo della misura assicura in effetti la vincita del migliore, finché non intervengono i fattori di perturbazione di cui parlavamo prima. Cioè la misura vale finché non ci sono a parità di condizioni, perché se io misuro uno che si è drogato e uno che no, e gli altri stanno a zero, vince evidentemente quello che si è drogato. Quindi vale a livello teorico, ed è improvvisamente un po' come quei processi di cui parlavo dell'ancien regime, no? Tipo l'esercito o il clero diventa uno strumento di miglioramento sociale, di elevazione sociale, perché comunque se sei una medaglia d'oro, sei una medaglia d'oro, questo può essere più o meno redditizio oggi, ma nella stima del tuo circuito evidentemente causa un processo di mobilità ascendente. Però vale fino a un certo punto, come dicevamo, perché a livello astratto, a livello teorico, a livello cartesiano non fa una piega come ragionamento. Però nega il fatto che ci possano essere dei fattori laterali o sotterranei che influenzano poi la misurazione del gesto. Cioè il gesto non è paritario tra chi ha accesso a certi tipi di farmaco e chi no. C'è poco da fare. Quindi vai a misurare, dai una sanzione oggettiva a uno stato di fatto di cose che invece non è affatto equilibrato. Però tendenzialmente lo sport, per come lo conosciamo, diventa anche ha il successo, buona parte del successo che gli compete, perché è proprio quel tipico agone nel quale vengono premiate le capacità individuali. E il modo per sanzionare questo premio è misurarle. Quindi non è che è il parere di qualcuno, non è che c'è qualcuno che te fa un favore o che considera il fatto che vieni da chissà dove o meno, tu sei lì, sei più bravo, puoi essere chiunque, no, come le varie situazioni paradossali che poi si sono generate nel tempo, le medaglie d'oro a atleti di colore a Berlino nel 30, quando c'è stata le Olimpiadi sotto il nazismo e via discorrendo, e che non c'era modo di aggirarle perché appunto quello è andato meglio, fine, poi di quello che te pare su quegli alti biondi eccetera eccetera, questo vince e quindi finisce là. Però capite che è anche qui le implicazioni e i valori, i pregi delle attività non sono più correlate semplicemente al gesto sportivo, sono correlate al fatto che quel gesto offre un metodo di stima dell'individuo che non ha a che fare con gli status ascritti, prescinde, no? Che poi dovrebbe essere appunto la democrazia sostanziale. Una democrazia sostanziale dovrebbe essere uno stato nel quale tutti partono dalla stessa posizione, non ci sono svantaggi a monte, e quindi poi, no, si comportano di conseguenza sulla base di una parità di opportunità. Non l'abbiamo fatto, lo sport per certi versi per molti versi ancora lo è, perché appunto non tutti i contesti sono inquinati, non in tutti i contesti si bara, però chiaramente una parte del suo fascino è esattamente questa, che se tu sei bravo, vinci. Non devi stare a pensare a circostanze più complesse, non devi avere affiliazioni, non devi avere agganci, non devi avere eccetera. Poi, chiaramente, è tutto discutibile, perché chiaramente se hai i mezzi ti alleni in certi modi, ottieni altri tipi, e via. Però comunque sappiamo benissimo che vediamo situazioni dove questo viene vanificato dalla bellezza dello sport, no? Che è lì il punto centrale. Quindi lo sport è anche questo, ovvero sì, è un'istanza democratizzante, è un contesto nel quale tutto quello che era scritto viene messo da parte a favore di fatto di un'altra scrizione, perché poi il momento, la capacità corporea nella gran parte dei casi è anch'essa parte di quello che ti porti dalla nascita, insomma è difficile che tu riesca a migliorarla talmente tanto da poter diventare un campione se non c'era una base fisiologico-genetica a monte. Però comunque nella percezione più ampia la questione è questa, lo sport è democrazia.
Quando lo prof dice vince chi è più bravo, no? Intende vince chi ha fatto meglio.
Sì, nella fattispecie.
Non è detto che il più bravo vince.
No, diciamo che nella competizione quello che risulta il vincitore al momento è più bravo, poi magari si è trattato di una circostanza specifica, ok, ma insomma diciamo che questa attribuzione...
Chi è più bravo intende come chi ha fatto meglio quella specifica.
Certo, chiaramente chi ha saltato più lungo, chi ha corso più velocemente, a seconda di quello di cui stiamo parlando evidentemente.
Certo, perché per esempio nei 100 metri, ad esempio, Jacobs non era il migliore. Era uno dei favoriti, ma insomma non era il più bravo, però ha vinto lo stesso.
Certo, perché c'è anche la performance del specifica puntuale, no? Come si dice. Però ecco, una volta che quella è avvenuta, lui ha vinto, non ha vinto per motivi che non avessero a che fare con la performance, quello è il punto, ecco. Quindi qualcosa che avviene all'interno di un campo, un contesto di senso che è coerente e permette delle attribuzioni lineari, nella gran parte dei casi, poi chiaramente. Ci siamo? Ok, allora, ultima considerazione relativa a quello che dicevamo che c'è nel saggio, che è interessante valutare, è che tutto questo insieme di cose che vi ho detto oggi in qualche modo segnala un primato sensoriale, che è una cosa che probabilmente non vi è mai venuta in mente perché vivete all'interno di questa situazione da sempre e quindi vi sembra normale, però quello che abbiamo appena finito di dire è qualcosa che configura il primato della vista come senso. Cioè noi siamo una società che è fondata sulla vista, privilegiamo i portati della vista, ciò che ci viene dal vedere, dal guardare, dall'osservare, non altri messaggi. No, potremmo essere una cultura fondata sull'udito, saremmo un'altra cosa. Ma noi siamo fondati sulla visione, perché? E con questo introduco anche in parte quello che diremo la volta prossima. Perché la visione è il senso più divisivo, più separante che abbiamo. Tu guardi da lontano. Vedere implica una distanza tra ciò che vedi e te. E quindi rientra perfettamente all'interno dei criteri del paradigma esclusivo. Gli altri sensi sono sensi che implicano una vicinanza, se non addirittura un contatto. Perché tu apprezzi l'odore di un altro, devi essergli vicino. Per sentirlo devi essergli più vicino che non quanto serve per guardarlo. Per assaggiarlo lo devi proprio per toccarlo o gustarlo lo devi toccare, quindi quelli sono tutti sensi che sono molto più percepiti da noi cartesiani come facenti parte della res extensa. La vista invece è sempre stato un senso che noi associamo allo spirituale, tant'è che una delle metafore di Dio è l'occhio in cielo, no? Dio è colui che tutto vede. Siamo sempre lì, se ci fate caso, non è colui che tutto sente, non è colui che tutto annusa, è colui che tutto vede. Perché nel nostro set, nel nostro paradigma, oltre ad aver accentuato, come abbiamo detto, l'operazione di disgiunzione logica, quindi o invece di e, abbiamo anche accentuato il senso della vista come senso privilegiato, perché è il senso che meglio risponde a quell'idea appunto di separazione costante, di divisione. Come vi dicevo l'altra volta, quando abbiamo, probabilmente, quando ci siamo alzati in piedi, abbiamo creato l'orizzonte e lo abbiamo fatto con un atto di vista. Tu vedi lontano improvvisamente e separi la terra dal cielo, improvvisamente ti si apre un mondo davanti. E quindi, e quando abbiamo parlato dei grandi racconti fondanti, abbiamo detto fiat lux. È sempre tutto correlato alla vista, nella narrazione. Anche nella narrazione della nostra cosmogonia, tutto inizia col momento in cui puoi vedere. Perché vedere per noi è il sinonimo di tutte queste cose. E naturalmente diventa anche poi una questione appunto di telemetria, di capacità di vedere sempre meglio, che è quella per cui puoi, attraverso una serie di meccanismi specifici, osservare il millesimo di scarto di secondo del passaggio di uno rispetto all'altro, ma è tutto un insieme, non so se mi spiego, è una sinergia di processi apparentemente, vi ripeto, che non hanno nulla a che vedere gli uni con gli altri, però poi, guarda caso, non è vero, no? Perché l'idea che vedere equivalga ad esperire è talmente forte che dà origine a una serie di questioni. Faccio un esempio estremo: la pornografia altrimenti non avrebbe senso. Perché se tu non equipari il vedere col fare, che te importa di vedere qualcuno che fa sesso? Il sesso è una delle attività più complesse e più corporee in assoluto, eppure noi l'abbiamo trasferita quasi interamente nel range del visivo. No? Come l'idea che il mondo virtuale possa assolvere a quasi tutte le funzioni di vita che tu svolgi, si fonda solamente sul fatto che le puoi vedere. No? Perché tu quello fai, vedi, non è che sperimenti, non è che respiri, non è che profumi, non è che tocchi. Adesso forse con le tecnologie immersive qualcosa del genere è raggiungibile, ma come dire, sono, no, delle aggiunte a qualcosa che già era lì. Quindi dal nostro punto di vista vedere è equiparabile a vivere, e questo chiaramente implica la perdita di tutto ciò che è materiale, perché la materialità avrebbe altri costi, avrebbe altre richieste, avrebbe altri messaggi, comporterebbe diverse priorità nel fare le cose. Ma guardate anche le tecnologie, la grandissima parte delle tecnologie è tecnologie visive, videocamere, zoom, telefoni che fanno le fotografie, che fanno le riprese, gente che si fotografa a rotta di collo, non è casuale, no? Vuol dire, l'affermazione di sé attraverso una fotografia implica dei processi mentali profondi, più complessi di quanto non sembri. Vuol dire che essere visto equivale a essere percepito come vivente ed esistente. Sono dei passi lunghi da fare. A noi ci riescono con una scioltezza che non finisce più, perché sono millenni che andiamo avanti lungo questa strada. C'è niente da fare. Tant'è che la sorveglianza, no, nasce e si configura attraverso quella magica struttura che è il panopticon. No. Sorvegliare e punire è anche essere costantemente osservati, il grande fratello, no? Voglio dire, ci sono tutta una serie di narrazioni da questo punto di vista che accoppiano tutti questi sensi e questi significati. Uno dei modi attraverso i quali il clero otteneva sotto controllo costantemente le famose masse ignoranti era che, siccome Dio vede tutto, è inutile che te nascondi da una parte e fai cose che non dovresti fare, perché tanto Dio te vede, e quindi tu zitto e fai quello che dico io. Comodo da molti punti di vista. Però non è solamente una questione di comodità, è anche una questione di rispondenza a tutti i vari, come dire, principi immaginali coinvolti. Capite? Perché appunto dall'alto si vede meglio, quindi di nuovo la verticalizzazione valorizzante entra di nuovo nel gioco, perché tu dall'alto vedi tutto. Ecco perché Dio è onniveggente, sa tutto, perché è più in alto di tutti e quindi è tutto aperto davanti a lui, è tutto spiegato. Quindi capite che si tratta di una serie di livelli di complessità del reale che pian piano si cominciano ad apprezzare e che comunque sono in linea di massima alleati. Cioè, non è casuale appunto che certe tecnologie vengano perseguite più di altre. Non è casuale, e qui vi faccio una, vi butto lì una cosa che mi è venuta in mente adesso, così, una nuova proprio. Non è casuale che Elon Musk e Jeff Bezos facciano i razzi, perché i razzi sono quelli che ti portano più su di tutti. So se... No? Quando vuoi affermare il tuo primato, vai più in alto degli altri. Quale miglior modo di andare più in alto degli altri se non dei razzi che ti portano quasi fuori dall'orbita, se non poi addirittura su altri pianeti e via discorrendo? È molto coerente il discorso, no? Tenete presente che la gran parte delle tecnologie che noi oggi abbiamo dipendono da satelliti, che sono occhi in cielo che ci orbitano intorno. Quindi quando voi avete l'immagine di internet, non avete semplicemente una rete sulla Terra, ma avete una rete sulla Terra che viene innervata da sopra. Quindi anche lì il tutto entra costantemente in gioco. Capito? Quindi noi siamo una cultura che ha operato una scelta anche lì. Non è ovvio, non è naturale, è frutto di scelte sulle priorità. Dei cinque sensi a disposizione, noi abbiamo privilegiato quello che era il più separativo, il più distanziante di tutti gli altri. Non a caso, perché siamo una cultura costruita sulla separazione. Quello è il punto centrale. Quindi questo accade su tutti i piani, a tutti i livelli, in ogni circostanza. Non c'è un punto nel quale sta cosa non è coerente con tutto il resto. Noi abbiamo fatto appunto scelte coerenti che hanno portato qui. Tutto questo è frutto di una serie di lunga serie di processi molto estesi, molto ramificati, molto anche contraddittori fra loro, spesso e volentieri, che si hanno avuto liscio come l'olio, però alla fine l'esito finale è che al momento siamo in grado di dare una diagnosi, una descrizione di questa cultura che è molto coerente su queste azioni e che porta con sé naturalmente una serie di ricadute che possono essere più o meno significative. Per voi sono significative perché appunto questo fraintendimento del corpo, questo svuotamento dell'importanza e della percezione e della consapevolezza del corpo è fonte spesso e volentieri di storture, malposizioni e tutta una serie di cose che saranno quelle che vi porteranno i clienti. Quindi insomma ci sono anche lì una serie di questioni interessanti in proposito. Ok? Domande? Da casa? Non so se ci sono ancora a casa, secondo me sono svenuti. Vabbè, comunque.
Siamo, ma tutto ok.
Ok, perfetto, ce l'avate. Bene, meno male. Va bene, ragazzi, allora direi che per oggi, come dire, è più che sufficiente.